Allora, la registrazione va, scusate, verifico un attimo. Ok, siamo a posto. Buonasera a tutti di nuovo. Benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale di San Cesareo sul Panaro, 29 novembre. Io parto lasciando la parola alla dottoressa Iannelli per l'appello.
Bene, di nuovo buonasera. Allora, Francesco Zuffi.
Presente.
Formentini.
Presente.
Venturelli.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Mireu.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli Lara.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Bergonzini.
Presente.
Piccinini, assente, mi sembra di aver letto il messaggio di assenza.
Sì, ci ha comunicato l'assenza.
Solivano.
Presente.
Rosi.
Presente.
Zanoli.
Presente.
Zanoli non lo vedo.
Non mi vedete?
Sì,
Sì,
c'è la
ecco,
faccia.
adesso sì, perfetto, presente. Bene, 12 presenti, assente Piccinini Sabina.
Bene, grazie. Io prima di passare al punto numero uno vi rubo un minuto per una comunicazione molto veloce. Io immaginate già, è una notizia direi ormai nota ai più, ci tenevo a spendere un minuto e tre parole per ricordare una persona che purtroppo è venuta a mancare ieri. Era una persona molto conosciuta nel nostro comune e soprattutto ci tenevo a farlo stasera perché era una persona che teneva molto ai lavori di questo Consiglio Comunale, alla vita politica in generale, alla comunità e a tutto quello che ruota, insomma, intorno a tutti coloro che a vario titolo si occupano della collettività. Sapete ovviamente a chi mi riferisco a Ottavio che superato il secolo di vita, purtroppo da ieri non è più con noi. Io so che avrebbe apprezzato, immagino avrebbe gradito questo ricordo fatto in un consiglio comunale perché lui era il primo che dava una grande dignità ai lavori di questo consiglio comunale, quindi mi piaceva spendere un minuto per ricordarlo, ovviamente per esprimere le nostre condoglianze ai familiari e questo sentito ricordo lo faccio io personalmente, ma credo di parlare a nome di tutto il Consiglio Comunale di San Cesareo e quindi volevo solo fare questo piccolo inciso. Insomma, il ricordo di Ottavio è stata una persona che ha dato tanto e che fino all'ultimo, anche quando era molto avanti con gli anni, io ci scherzavo quasi dicendo hai solo 95, 96, 97 anni, quando ancora veniva sui municipi a proporre iniziative, a fare considerazioni a vario titolo, quindi è stata veramente una mancanza che si farà sentire e credo che, insomma, ribadisco, gli faccia piacere questo ricordo se in un qualche modo ci può sentire. Passo dopo questo inciso, passo al primo punto all'ordine del giorno, che è la variazione al bilancio di previsione 21-23. Allora, faccio una premessa questa variazione di bilancio che è molto corposa. Ho fatto avere agli atti, oltre alla relazione del responsabile finanziario e quelle principali movimentazioni, ho chiesto di mettere in allegato, lo trovate all'allegato A, della delibera anche non l'estrazione classica che avviene, ma l'estrazione con tutti i capitoli di spesa che trovate come codifica, descrizione e movimentazione se di competenze di cassa. Credo che questo aiuti sia alla comprensione della lettura per quanto riguarda la variazione e anche a seguire parzialmente l'esposizione che faccio rispetto alla variazione. Come dicevo, chiaramente non do per lette tutte le 110 pagine, provo a farvi una sintesi, perché ovviamente ci sono molte movimentazioni che sono anche di piccola entità, che quindi sorvolo, Non vado a leggere ovviamente tutte le voci movimentate, tutti i capitoli oggetto di variazione, in più, in meno, in entrata e in spesa. Cerco di fare una rappresentazione sia delle principali voci in termini ovviamente di entità numerica, sia delle principali voci che hanno, a mio parere, una valenza anche dal punto di vista politico. Ovviamente dopo, se avete qualche elemento che non vi è chiaro, cerco sempre nei limiti della mia conoscenza di provare a chiarirvi. Allora, parto dalla parte corrente e parto principalmente dalle entrate, così vi descrivo prima le entrate e prima la parte di entrate, prima la parte di spesa corrente, poi altrettanto per gli investimenti. Allora, come vi dicevo, è una variazione molto corposa, perché come da tradizione è l'ultima variazione ovviamente consentita al 30 novembre dall'ordinamento, e quindi si coglie l'occasione per un assestamento generale, e questo è il motivo per cui si vanno a pulire i vari capitoli anche di pochi euro, poche decine di euro. Ciò detto, ci sono state delle situazioni che hanno determinato una situazione comunque di grande movimentazione. Vi dico tre cifre al volo. Abbiamo voci per complessivi 278.000 euro di minori entrate, 408.000 euro di maggiori entrate correnti, per un saldo complessivo di 129.000 euro di maggiori entrate. Quindi questo ha determinato chiaramente, oltre alle movimentazioni, anche delle scelte di spesa molto significative. Vi leggo le principali voci sempre con riferimento alle entrate correnti. Allora, abbiamo iscritto a bilancio una somma di circa 40.000 euro derivante da due sentenze di ricorso che sono passate in giudicato e sono state favorevoli per l'ente, e le controparti sono state dichiarate colpevoli, quindi di rifondere all'ente le spese legali, e quindi giuridicamente, essendo passate in giudicato, abbiamo titolo per l'iscrizione a bilancio. Sempre sul fronte entrata abbiamo una movimentazione significativa che di fatto annulla anche parte delle somme di circa 154.000 euro e della movimentazione complessiva delle somme del Covid. Non sono più entrate né meno entrate, ma semplicemente uno spostamento di capitolo che vi spiego. Abbiamo scelto nel corso del 2021 di non allocare le entrate e le spese relativamente alle funzioni Covid nei capitoli che tradizionalmente venivano utilizzati. Sono stati creati in corso d'anno alcuni capitoli sia di entrata che di spesa, li abbiamo visti movimentati principalmente in spesa, ma li abbiamo fatto adesso anche in entrata, dedicati esclusivamente alla movimentazione delle somme e di conseguenza all'utilizzo delle risorse trasferite con il Fondo Funzioni Fondamentali o comunque con tutti i trasferimenti a destinazione vincolata per la situazione pandemica. Questo per tenere sostanzialmente a bilancio l'utilizzo di capitoli dedicati e agevolare quella che sarà, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, tutta l'attività che il settore ragioneria dovrà fare per la rendicontazione allo Stato della parte delle spese e comunque delle movimentazioni, dei trasferimenti legati al Covid. Quindi nessuna movimentazione significativa, ma semplicemente un corpo di risorse che si sposta da un capitolo all'altro per andarli a mettere su capitoli dedicati. Rimango sempre sul fronte entrata. Andiamo a iscrivere a bilancio circa 30.000 euro di maggiori trasferimenti che non c'entrano nulla con la situazione pandemica, ma che sono trasferimenti compensativi del minor gettito ICI e IMU. Questa è una voce che si ripercorre di anno in anno, che ogni anno viene rideterminata sulla base di un calcolo che fa la Ragioneria di Stato, e vale per quest'anno per circa 30.000 euro. Andiamo ad aumentare di 16.000 euro l'entrata prevista dai dividendi azionari, e andiamo ad aumentare di 94.000 euro circa la voce di recupero evasione ICI. Questo è una coda anche qua dovuta praticamente all'emersione di una situazione che era sospesa in attesa di giudizio da tempo, dopodiché è stato chiuso l'iter ed è stato possibile scrivere completamente la somma bilancio. Sempre sul fronte delle entrate, abbiamo una riduzione delle entrate per il canone unico patrimoniale. Vi ricordate quella che quest'anno dall'inizio del 2021 ha assorbito tassa affissioni, pubblicità, TOSAP e occupazione del suolo pubblico, perché l'entrata è stata minore anche per via di questo cambiamento normativo di circa 8.000 euro. Rimango sempre sul fronte entrate. Abbiamo una diminuzione di 12.000 euro delle entrate correnti da proventi di servizi cimiteriali. Abbiamo un aumento di circa 3.800 euro di entrata derivante da diritti di superficie su beni comunali e una diminuzione invece dell'entrata di 4.500 euro per il rimborso danni che non è stato un'entrata che non si è maturata. Sempre per quanto riguarda le entrate correnti, maggior entrata di 8.000 euro derivante dai diritti di segreteria dell'ufficio tecnico. Qua c'è una spiegazione abbastanza semplice dovuta al fatto che il ricorso, anzi l'ampliamento delle procedure principalmente legate all'opportunità per i privati di accedere a bonus vari dal punto di vista della ristrutturazione edilizia, 110 bonus facciate e altre tipologie simili, ha aumentato tutta la quota degli accessi agli atti fatti sia dai cittadini privati che dai professionisti incaricati, quindi c'è stata una maggiore entrata appunto dei diritti di segreteria. Abbiamo una maggiore entrata di 12.000 euro per quanto riguarda la regione come trasferimento per l'asilo nido, una maggiore entrata per il centro estivo di circa 3.000 euro sono le quote, non erano iscritte a bilancio. Sono le quote di compartecipazione pagate dalle famiglie che hanno fruito del servizio e abbiamo una minore entrata, ma sarà anche una minore spesa sul fronte delle politiche giovanili perché buona parte del progetto Deviazione che sta prendendo le mosse in questi giorni si svolgerà nel 2022. Quindi, siccome le attività andranno a gravare sulla prossima annualità, abbiamo ritenuto di spostarlo sul bilancio 22 perché è più corretto come imputazione finanziaria. Vi segnalo anche una maggiore entrata di 20.000 euro per la funzione sociale, questa è una quota di riparto di alcune entrate straordinarie derivanti in particolar modo dai trasferimenti regionali. E se, ultime due voci che vi segnalo sul fronte delle sanzioni. Delle entrate, scusate, è una riduzione complessiva di 22.000 euro delle sanzioni erogate nei confronti delle famiglie e delle imprese per le violazioni del codice della strada. È una voce che è in costante diminuzione e di conseguenza anche quest'anno si è rilevata più bassa rispetto all'entrata prevista che avevamo a bilancio. Vado sul fronte spesa, anche qua vi faccio una panoramica principale delle voci più significative. Abbiamo alcune movimentazioni relativamente al personale, in particolar modo lo spostamento di alcune cifre da tempo indeterminato a tempo determinato per quanto riguarda l'anagrafe. Abbiamo una maggiore spesa, sempre parliamo di spese correnti, di 4.500 euro perché abbiamo messo a bilancio miglioramento contrattuali del personale è stato direi sottoscritto o comunque in via di sottoscrizione tale da prevedere la spesa complessiva gli adeguamenti contrattuali, quindi per legge dobbiamo adeguare questa quota. Abbiamo una riduzione di circa 7.000 euro delle spese del personale della polizia locale perché avevamo tenuto una quota di spese per coprire l'eventuale presa a servizio del comandante nuovo della polizia locale già a fine 2021. La procedura è stata espletata, direi che sia addirittura d'arrivo e che però insomma direi che senza anticipare qualcosa di incerto, ma sia abbastanza sicuro che prenderà servizio una nuova figura ai primi di gennaio, quindi tutta la quota 21 verrà è di fatto un'economia. Qui c'è anche un'economia di tempo determinato, oltre che sulla figura del comandante, perché avevamo, se vi ricordate, preso un quinto agente a tempo determinato per, no, direi 3 o 4 mesi, vado a memoria, vi chiedo scusa se non ricordo esattamente il periodo pattuito, ma questa figura verso la fine del proprio periodo di servizio ha vinto un concorso in un altro ente della Romagna e quindi c'è stata una cessazione anticipata e quindi una conseguente risparmio di risorse. Analoga economia per quanto riguarda il settore sportivo ricreativo, in particolar modo per l'operatore culturale, c'è un'economia di circa 2.000 euro, questa è la retribuzione di circa una mensilità, avevamo pensato di riuscire a coprire il posto indicativamente ai primi di novembre, la procedura concorsuale che ha visto San Cesario aderire alla graduatoria è stata un po' più lunga del previsto, prenderà servizio dai primi di dicembre, quindi anche qua abbiamo un mese di economia rispetto allo stanziamento di bilancio. Vado di nuovo sulle spese, abbiamo 13.000 euro, questa è una spesa significativa, un'economia di circa 13.000 euro per quanto riguarda le prestazioni di servizi del settore tributi, questo perché nella seconda parte dell'anno praticamente abbiamo rinunciato a rinnovare l'affidamento che praticamente all'azienda che faceva per conto del comune la riscossione coattiva. Se vi ricordate, parte della riscossione coattiva è stata esternalizzata perché era un procedimento nuovo e volevamo essere sicuri in attesa di avere una formazione specialistica e negli ultimi mesi il settore tributi ha un po' strutturato, un po' si è formato. Abbiamo fatto la scelta di provare a gestire tutto il processo con il personale dell'ente, risparmiando comunque una cifra significativa. Chiaramente vedremo come andrà questa attività, se sarà proficua, se sarà gestita adeguatamente, chiaramente si può sempre tornare indietro, però credo sia un bel segnale anche di gestione, di economicità di gestione. Ci sono diverse movimentazioni di piccole entità, ve le segnalo. Più che altro per utenze, non, scusate, per entrate con omali, cancelleria, assicurazioni e tutte spese che di solito sono di competenza dell'economato, perché in parte si è risparmiato, in parte si è deciso, di anticipare alcuni acquisti che tradizionalmente vengono collocati a fine anno, in particolar modo la cancelleria, le dotazioni del materiale di consumo. Generalmente, se c'è, come in questo caso, una piccola disponibilità, parliamo di cifre nell'ordine di qualche migliaio di euro, non di più, però se c'è una piccola disponibilità, di solito si fa un acquisto che rimane per scorta anche per i mesi e per l'anno ovviamente successivo. Non sto ovviamente a ripetere i vari capitoli, torno sempre sul fronte della parte spesa, abbiamo delle economie per circa 2.500 euro complessivi per le utenze, in particolar modo di acqua e utenze telefoniche, mentre abbiamo una maggior spesa di 4.000 euro per quanto riguarda le dotazioni dall'acquisto di carburante. Qui anche il comune sta pagando, tra virgolette, l'aumento di questa quota. Abbiamo stanziato 2.000 euro per redigere un piano della sicurezza, anzi adeguare, visto che c'era già il piano di sicurezza della Corte di Villa Boschetti dove si sta completando l'investimento, abbiamo dichiarato che intendiamo non solo recuperare architettonicamente lo spazio, ma per utilizzarlo anche per eventi, manifestazioni, quindi era necessario adeguare la parte delle uscite di sicurezza, ma anche tutta la documentazione relativa a quello spazio. Abbiamo dovuto stanziare 4.000 euro di una manutenzione straordinaria sui mezzi comunali. Questo è stato un guasto particolarmente importante al cestello, che è però uno strumento che viene utilizzato di frequente. Abbiamo messo 12.000 euro circa complessivi sulla manutenzione complessiva degli edifici comunali. Questi non sono interventi particolari, sono manutenzioni che l'ufficio tecnico ci segnalava da tempo come necessarie, sono tra l'altro sparse su più complessi di piccole entità, però anche qua, visto che c'era disponibilità, erano interventi che ritardavamo da tempo, abbiamo deciso fare queste, essendo di parte corrente, sono piccole manutenzioni ordinarie, non sarei neanche in grado di dire con puntualità tutto l'elenco di quello che sarà previsto. Abbiamo aumentato di 7.000 euro circa la parte dedicata agli allestimenti per il Natale, questo per cercare di potenziare in parte anche la parte di Sant'Anna. Abbiamo previsto un aumento di 8.000 euro per quanto riguarda la spalatura della neve, perché c'era una quota, diciamo, la dico in maniera poco professionale, avevamo una copertura per circa una nevicata e mezzo, dove per nevicata si intende una nevicata standard di piccole medie dimensioni. Abbiamo deciso di mettere una quota per arrivare circa a coprire due interventi diciamo di medie dimensioni, speriamo non uno di grandi dimensioni. È capitato anche che qualche anno fa fossero venute nevicate consistenti. Abbiamo riutilizzato una piccola quota di circa 1.500 euro per le spese Covid, questo finanziandolo con le entrate dedicate. L'abbiamo fatto perché avete avuto notizia sicuramente che in questi giorni abbiamo dovuto fare qualche sanificazione straordinaria in edifici comunali, e quindi abbiamo ripristinato il capitolo dedicato e abbiamo messo circa 10.000 euro per le potature straordinarie di alcune parti del territorio che anche qui necessitavano di interventi. Ci sono alcune parti, come sempre, che anche per una ragione di sicurezza, quando si può, si interviene. Abbiamo stanziato circa 20.000 euro per il settore ambiente per dare seguito all'impegno che ci eravamo assunti di fare la mappatura delle situazioni di amianto sul territorio. Abbiamo conseguito un'economia di gestione, ve la segnalo perché è una cifra abbastanza rilevante, di circa 7.000 euro per quanto riguarda i centri estivi. Questo è stato una economia rispetto alla spesa prevista, mentre vi devo segnalare una cifra molto importante che è un aumento di circa 53.000 euro della previsione di spesa per la mensa. Qui devo dire che è un aumento dovuto principalmente, questa è una voce che avevamo già visto movimentata, che avevamo in parte anche ridotto all'inizio dell'anno e poi dopo oggi andiamo a riaumentare. Questo è dovuto al fatto di innanzitutto capire bene la gestione rispetto alle tematiche Covid. Sapete che le normative cambiano o comunque sono cambiate abbastanza di frequente, quindi prendere la misura sulle previsioni non è mai facile, lo dico anche per i tecnici che ovviamente lavorano su questo servizio. È dovuto alla fine di questo assestamento l'aumento di spesa principalmente all'opportunità di non poter più ricorrere all'intervento di alcuni volontari, in particolar modo per quanto riguarda lo scodellamento, che era un'attività che noi affidavamo di solito ai volontari, abbiamo dovuto ricorrere qua invece a un appalto esterno che nei vari mesi ha generato un piccolo aumento che si riflette poi a fine anno. Devo segnalarvi, scusate, torno brevemente alla parte di entrata, invece, perché sempre in relazione alla situazione della gestione della pandemia, alcuni servizi invece mi ero dimenticato di dirlo prima, scusatemi, alcune entrate dei servizi scolastici, comunque servizi alla persona, sono in diminuzione, in particolar modo mensa, trasporto, asilo nido e post scuola hanno visto delle leggere flessioni nell'ordine di circa 10.000 euro l'una. Questo è dovuto al fatto che un po' la sospensione dei servizi, quest'anno è stato direi solo un mese, a marzo 2021, fra marzo e aprile 2021, ma ha determinato comunque un calo nell'utenza complessiva, soprattutto i servizi di pre e post scuola hanno visto un calo abbastanza drastico del ricorso a questo tipo di servizi, per mille ragioni legati principalmente non tanto all'organizzazione in sé, ma quanto alle nuove abitudini delle famiglie e anche al timore forse di elementi di socialità. Vado sempre sul tono sul fronte delle spese. Abbiamo aumentato di circa 3.500 euro i trasferimenti all'istituto scolastico per la quota 21 dei progetti per quanto riguarda l'arricchimento dell'offerta formativa. Abbiamo aumentato di 3.500 le spese per gli eventi di fine anno, quindi Natale, ultimi appuntamenti, da qua al 31 dicembre, e abbiamo stanziato 1.000 euro per la valorizzazione di attività culturali, che è di fatto una spesa che abbiamo pensato di destinare alla cittadina comunale, che necessitava da tempo di fare un procedimento di certificazione. Quindi, visto che avevamo qualche disponibilità, abbiamo ritenuto di inserire anche questa spesa, che va un po' a chiudere il cerchio per quanto riguarda la CETAI, che ormai è operativa direi dal 2015-2016. Abbiamo un'economia complessiva di 6.500 euro perché non si è maturato in Unione il convenzionamento per il rinnovo del servizio del CEAS. Una spesa che fa da contraltare all'entrata che ti ho descritto prima per la funzione sociale dell'Unione, sono 38.000 euro complessivi. Qui, oltre ai 20 che abbiamo come maggiore entrata, che ovviamente avevano anche la maggiore spesa, abbiamo aumentato anche alcune spese relativamente alle situazioni gestite dal sociale. Scusate, vado velocemente, poi ho quasi finito, perdonate la lunghezza, ma come avete visto erano tante voci. Su quella che invece è la parte investimenti, perché anche qui ha delle movimentazioni significative. La prima movimentazione è una voce che troviamo, avete sicuramente letto gli atti al punto successivo, al triennale delle opere pubbliche, perché abbiamo fatto una domanda a tarda primavera, inizio estate, per la messa in sicurezza dei tratti stradali, che era un bando del Ministero. Abbiamo fatto domanda e ci sono stati trasferiti 100.000 euro. Quindi, siccome è di competenza 21, iscriviamo a bilancio 100.000 euro in entrate, 100.000 euro in spese, e dopo questa variazione, dalle prossime settimane partirà gli interventi, che saranno principalmente interventi di sistemazione del tessuto stradale, dei tratti più ammalorati. Ci abbiamo diverse situazioni un po' con buche, un po' con tratti consumati, alcuni avvallamenti pericolosi, mi viene in mente quello su via Liberazione, che necessitano di interventi. È sicuramente una notizia positiva, dato che insomma siamo riusciti anche qui ad attingere a risorse centrali, grazie alla capacità insomma di vedere e tenere le antenne dritte sulle opportunità che sono offerte. 100.000 euro per il comune di San Cesario è sicuramente una cifra rilevante. Abbiamo qui stanziato alcune altre spese. C'è 14.000 euro che trovate sia in entrata che in spesa, che è la entrata dall'assicurazione e la relativa spesa che faremo per la sistemazione del cancello di Villa Boschetti, scusate, che è stata abbattuta da un mezzo durante l'accesso, lo vedete quello che dà su Viale Vittorio Veneto, che vedete crollato e mandellato. Adesso abbiamo tirato, cioè dobbiamo introitare i soldi dell'assicurazione e poi fare il ripristino dell'intervento. Abbiamo stanziato ulteriori 4.000 euro nel progetto di videosorveglianza comunale. Abbiamo realizzati già direi 15.000 intorno all'abitato, abbiamo messo altri 4 perché avevamo disponibilità per coprire anche la parte di Piazza Nenni, che ha avuto anche da questo punto di vista diversi solleciti rispetto a situazioni da monitorare. Quindi, siccome è un'area sensibile, abbiamo ritenuto, avendo l'opportunità, di coprire anche questo. Abbiamo fatto uno stanziamento di circa 6.000 euro per una situazione di urgenza relativamente alla struttura comunale, attualmente sede del Circolo Arci, perché c'è una perdita consistente in un locale che andava ripristinato pena l'ammaloramento delle strutture interne. Sul fronte della spesa abbiamo ridotto di circa 19.000 il capitolo di Villa Boschetti, anche per risorse che sono state dirottate sulle altre voci che vi ho detto. Ve lo spiego questo: se vi ricordate, ad aprile, quando abbiamo avuto una variazione molto consistente di oneri di urbanizzazione, avevamo rimpinguato in maniera molto consistente il capitolo di Villa Boschetti per circa 170.000 euro in più rispetto agli stanziamenti che abbiamo fatto, che avevamo in previsione. Parti sono stati riassorbiti dal progetto perché poi abbiamo aggiunto elementi come la ristrutturazione dei portoni, come il ripristino scusate, mi viene il termine tecnico, chiedo scusa all'architetto che sta seguendo i lavori, al contorno delle finestre della corte interna, quelle che presentavano le sbavature, anche qua termine non tecnico, ma credo abbiate capito, lungo le pareti, perché ci sembrava interventi di completamento per impreziosire quanto venisse fatto anche sulla pavimentazione, e soprattutto la parte consistente di questi surplus di risorse l'abbiamo congelata per circa 120.000 euro, di cui 20 li abbiamo già spesi e 100 sono fermi a bilancio, perché qualche mese fa abbiamo fatto domanda, presentato al Ministero dei Beni Culturali una domanda di finanziamento per 600.000 euro, di cui 480 di trasferimento ministeriale e appunto 120 di cofinanziamento comunale, chiedendo appunto queste risorse per procedere in ulteriori stralci di ristrutturazione di Villa Boschetti. E siccome abbiamo dovuto congelare questa cifra a bilancio perché il bando stesso richiedeva che il comune che inseriva la propria quota di cofinanziamento avesse le risorse in disponibilità, e siccome era una spesa 2021 li abbiamo. Chiaramente rimangono impegnati, noi contavamo di avere una risposta dal Ministero entro almeno la metà di novembre per poter decidere cosa fare di questo cofinanziamento. Non è arrivata, abbiamo fatto la scelta gestionale di mantenerli a bilancio. Chiaramente se non arriverà entro il 31-12 l'opportunità di impegnare queste risorse, o se viceversa ci sarà detto che non saremo beneficiari del contributo, le 100.000 andranno in avanzo, saranno riapplicati sul bilancio 22, quindi non li perdiamo, ma li utilizzeremo nel 2022 con applicazioni di avanzo amministrazione, andando a rimpinguare l'avanzo libero. Vado velocissimo e chiudo. Abbiamo messo nella quota di parte, l'ultima voce significativa di parte investimenti, circa 45.000 euro, che è una sistemazione complessiva sia del verde, sia di tutta la parte di segnaletica dei laghi di Sant'Anna, ripristinando sostanzialmente tutto quello che è stato fatto, che è presente ai laghi di Sant'Anna, ad eccezione dei quattro cartelli che abbiamo messo l'anno scorso per il divieto. Quindi tutta la parte della cartellonistica in legno, tutta la parte segnaletica dei sentieri, tutta la parte di informazioni rispetto all'area, più una manutenzione complessiva delle strade, del verde, di tutto questo. È una scelta importante, è una scelta che va nella direzione di dare seguito a quanto abbiamo fatto quest'anno, provando a cambiare un po' anche l'utenza ai laghi di Sant'Anna, vietando l'accensione di fuochi, promuovendo attività dedicate all'ambiente, e abbiamo ritenuto questa spesa, che peraltro avevamo già in programma e in progetto da diversi mesi, per non dire dall'anno scorso, perché riteniamo che, come dire, un ambiente più curato sia un ulteriore stimolo ad averne il suo stesso cura. Speriamo di non essere disattesi. Vi chiedo scusa se sono stato lungo, ma ho cercato di darvi una panoramica completa delle principali voci. Concludo solo con una voce che è anche un'informazione. Abbiamo, e questo poi veramente mi taccio, è aumentato di 9.000 euro la spesa che avevamo messo per l'acquisto dell'allestimento e del mezzo della polizia locale. Se vi ricordate, l'avevamo fatto a settembre, dopodiché i vari preventivi erano leggermente sottostimati rispetto ai 40.000 che avevamo messo. Ci assestiamo su circa 49.000 euro complessivi. È tanto per l'acquisto di un mezzo, ma è una spesa che ho provato a resistere nel tempo, ma il nostro attuale scudo in dotazione alla polizia locale viaggiava, questa è la stima che abbiamo fatto, nell'ordine fra i 6, 7, 8 mila euro di manutenzione all'anno, e questo chiaramente è destinato ad aumentare nel tempo, sta perdendo colpi, è arrivato praticamente a fine vita, e quindi abbiamo dovuto con responsabilità, insomma, fare l'acquisto del nuovo mezzo. 49.000 euro sono tanti, non abbiamo comprato un'astronave, abbiamo comprato un mezzo analogo a quello che costa, non costa questa cifra ovviamente di listino. Quello che porta su molto la spesa, come vi potete immaginare, è che il furgone, qualsiasi tipo di furgone, viene attrezzato a ufficio mobile e a tutte le dotazioni specialistiche e l'attrezzatura della polizia locale, che è tanto, perché tra segnalettica, mezzi e strumenti specialistici, sirene, sopra, sotto, dispositivi acustici, sicurezza e quant'altro, chiaramente quasi la metà dello stanziamento va in optional, usiamo un termine che conosciamo tutti. Direi che altro non ci sia. Io vi lascio la parola per domande, richieste o eventualmente, se non ne avete tutto chiaro, per le vostre considerazioni e le vostre dichiarazioni di voto. A chi la parola? Chi vuole? Rosy, prego.
No, è tutto abbastanza chiaro, enorme. Io chiedevo soltanto, come si sente, chiedevo una spiegazione in più riguardo all'aumento della mensa, quei 53.000 euro, e una prospettiva futura, visto che, mi sembra aver capito, allora vengono a meno i volontari, quindi si trova... si deve ricorrere al servizio, ma c'è anche un'entrata in meno dovuta al comportamento delle famiglie, non so, Covid. Allora, in prospettiva futura, cosa pensa? Cioè, riusciremo, l'amministrazione, riusciremo a ristabilire, a riequilibrare questa cosa, o è una cosa che continuerà? Secondo, è una cosa... tanto di curiosità, è già la seconda volta che buttano giù il portone, l'ingresso, la colonna dell'ingresso secondario di Villa Boschetti, o la terza, adesso io due sicuramente mi ricordo bene, la terza non ricordo, ma com'è possibile che quando entrano i camioncini lì, che è stretto, lo capisco, però dovrebbero vedere, dovrebbero guardare, c'è l'assicurazione, ma com'è possibile che si ripeta con questa frequenza? La terza sono i 100.000 euro per le strade, cioè è un intervento specifico del Ministero, questo, cioè è una richiesta specifica per cui viene data questa assegnazione, oppure ecco, da dove arriva? Grazie.
Grazie consigliere Rosy, se ci sono qualche altra domanda le metto in fila e poi rispondo, se no mentre pensate. Zanoli, prego, e poi i soliti.
Mentre il sindaco ha letto tutto il lungo elenco di entrate e uscite, ho percepito che si parlasse della mappatura dell'amianto, so che mi è passato un po' sfuggente e non ho focalizzato, quindi chiedevo con il sindaco di magari di spiegare un attimo quel punto lì. Chiedevo una curiosità che diversi cittadini mi hanno chiesto, quindi l'effettiva partenza dei lavori della tangenziale, perché mi sembra che non siano ancora partiti, almeno io non vedo niente. E poi, vabbè, adesso potrebbe sembrare una battuta, però chiedo se nella dotazione del nuovo mezzo dei vigili sono previste anche le famose ganasce.
Prego, consigliere Soli.
Sì, allora, leggendo tutti i vari capitoli abbiamo visto che è previsto una riduzione dello stanziamento degli oneri di cava per minori introiti pari circa 21.000 euro rotti. E poi sì, come chiedeva Zanoli, ho visto che c'è stato un incremento nel capitolo di tutela dell'ambiente riguardante un po' il monitoraggio dello specifico dell'amianto, quindi questo sembra che vada bene.
Altri? Allora, se non c'è nessun altro, intanto rispondo ai vari quesiti. Allora, parto dalle domande del consigliere Rosy. Allora, la mensa, che prospettive ci sono? Funeste è la risposta onesta, nel senso che ogni aumento che lo dico in maniera molto semplice, la questione nel 2022 cesseranno, questa è una notizia ufficiale, i trasferimenti emergenziali agli enti locali. Quindi, al netto dei contratti che sono già in essere, noi parte a fine dicembre, quando porteremo lo schema di previsione di bilancio o di previsione, una piccola quota rispetto ad alcuni servizi che noi abbiamo già in appalto, penso al trasporto scolastico, ci stiamo guardando in questi giorni, possiamo comunque portarla sul 22. Tutto il resto cesserà. Quindi ogni singola spesa si fa presto a fare il conto, ogni singola spesa, doverosa peraltro, ci tengo a dirlo, che le linee guida ci impongono. Faccio un esempio: i traturni della mensa sono tre o due, perché adesso bisogna vedere quanti sono. Comunque, dopo ogni turno della mensa è prevista una sanificazione straordinaria del tavolo. Non è niente di che in sé, sanificazione con prodotti dedicati, passaggio, però chiaramente questa attività, che ripeto, è doverosa. Si ripercuote sul costo del servizio, perché comunque chiunque, cioè tutte le ditte che hanno in appalto questi servizi, è tempo di un operatore, materiale di consumo che se ne va. Noi abbiamo stimato che comunque questo porta ad avere un aumento, per circa per i servizi come la mensa, che hanno una frequenza abbastanza alta, intorno a un paio di migliaia di euro, 2-3 mila euro al mese, per ogni mese, che sono. Si fa presto quasi, non dico quasi 20.000 euro all'anno, ma sì, 15. Insomma, avendo tenuto fermo tutte le tariffe, ripeto anche qua, legato a scelta doverosa, se vogliamo, legata alla difficoltà complessiva che famiglie, imprese, tutti noi abbiamo attraversato, è chiaro che se non si aumenta l'entrata, aumenta la spesa, tutto quello che è la differenza è un maggior onere a carico del bilancio comunale, che va trovato al netto di altre situazioni a cui si rinuncia, perché comunque i servizi parascolastici e scolastici sono un servizio da erogare e non può essere una voce su cui fare economia, perché quando parliamo di sicurezza legata al Covid non possiamo, neanche volendo giustamente, perché ci sono delle linee guida da rispettare. Quindi è una sfida per il 2022 su cui il richiamo nostro come amministrazione sarà quello di avere una gestione attenta al centesimo e anche però una speranza che qualcosa migliori, onestamente parlando. Poi questo lo speravo anche ad aprile 2020, ma la cosa sta perdurando. Per quanto riguarda l'abbattimento del cancello, è la seconda volta. Io questo non lo so perché sono stati due camion che rifornivano vi posso dire perché è capitato negli ultimi 2 anni e mai prima, perché per gli eventi che si svolgevano in Villa Boschetti abbiamo sempre garantito, questo mi sembra come dire indispensabile se si vuole utilizzare il parco per certi tipi di eventi, abbiamo sempre garantito l'opportunità di entrare con i mezzi per il carico scarico merci di qualsiasi natura, musicisti, approvvigionamento merci e quant'altro. Da un paio d'anni, in particolar modo da quest'anno, la scelta però dell'amministrazione è stata quella di dire: recuperiamo tutta la parte degli accessi, abbiamo recuperato completamente il vialetto dell'accesso storico, quello che dà su Corso Libertà. Avete visto che abbiamo realizzato la sistemazione dei vecchi vialetti, abbiamo realizzato di nuovo l'aiuola circolare di fronte all'ingresso, e lì c'è stato un po' un diktat da parte dell'amministrazione dicendo: quella parte qua è la parte più di pregio storica, non vogliamo che si acceda con mezzi, e quindi utilizziamo l'entrata su via Vittorio Veneto per accedere, che tra l'altro è anche più vicina, se vogliamo, alla parte più in uso del parco. Quindi questo ha fatto sì che l'afflusso di mezzi su quel cancello fosse stato forse anche aumentato negli ultimi 2 anni. Detto ciò, è stato tirato giù per una manovra sbagliata di chi entrava, perché qualcuno è entrato e ci è passato, qualcuno è entrato e l'ha tirato giù, quindi lì sicuramente è stata una manovra errata. Ci è stato fatto notare che il tratto e l'accesso probabilmente non è larghissimo, è vero, richiede una manovra che sotto incrocio sulla provinciale è, non è eccezionale, ma io su questo noi abbiamo tenuto duro, anche perché quella sarà provinciale per i prossimi due anni, dopodiché si permetterà di entrare in relativa sicurezza. Rispetto ai 100.000, qualche chiarimento? Non ho, ho pochi elementi in più. È uscito un bando del Ministero delle Infrastrutture che chiedeva il finanziamento di opere di messa in sicurezza stradale. Il nostro ufficio tecnico ha redatto un piano prevedendo appunto 100.000 euro di interventi sulle situazioni più ammalorate e ha presentato questo progetto di sistemazione dei tratti stradali del nostro territorio per questa cifra. Nella prima tranche di finanziamento il Ministero non ci aveva incluso, dopodiché a settembre, fine settembre, inizio di ottobre, probabilmente il Ministero nelle varie legittime valutazioni che fanno per i budget hanno rifinanziato anche le domande in attesa, fra cui la nostra, e quindi portiamo oggi, non l'abbiamo fatto in tempo per l'ultima variazione, lo portiamo oggi sia in entrata che in spesa. Questa attività è una, come dire, non c'è niente dal punto di vista di troppo concettuale, ma lo prendiamo con grande entusiasmo perché ci permette di fare degli interventi di messa a sicurezza importanti, perché qua si tratta di intervenire almeno in 7-8 situazioni significative. Non si fa 500 km di strada con 100.000 euro, però insomma si vedono. E per quanto riguarda quello che ha chiesto il consigliere Zanoli, relativamente alla mappatura dell'amianto, sì, abbiamo previsto una cifra intorno ai 20.000 euro, che era un preventivo che l'ufficio ambiente aveva acquisito qualche tempo fa, e avendo, come dichiarato in apertura, disponibilità dovuta appunto a quelle maggiori entrate che ho descritto in apertura della mia relazione, abbiamo ritenuto di inserire fra le spese da finanziare con queste entrate anche questa, che era uno degli impegni che ci eravamo assunti approvando un'apposita mozione in Consiglio Comunale. Dopodiché noi mettiamo la spesa, sarà l'ufficio ambiente che procederà con la ditta incaricata a fare tutto, e noi aspettiamo quelli che saranno gli esiti. Effettiva partenza dei lavori di circonvallazione. Non vedete le ruspe perché qua è una domanda che avevo fatto con lungimiranza all'ingegner Santi, che è il referente della provincia che sta seguendo il cantiere. Mi ha detto che il primo mese e mezzo indicativamente, poi qua prendetelo col beneficio di un piccolo scostamento, il primo mese e mezzo dalla posa del cartello e dalla notizia che avete visto è dedicato alla bonifica bellica, cioè sostanzialmente devono su tutto il tratto del cantiere fare dei carrottaggi per evitare che, cioè per essere sicuri che non ci siano degli ordigni residui. Questa è un'attività che non fanno discrezionalmente, ma che è prevista ed è obbligatoria per legge in ogni cantiere che viene fatto, e fa parte dell'attività propedeutica alla messa in sicurezza. Fatta questa attività, che ripeto, la provincia, l'ufficio lavori pubblici della provincia mi ha stimato in circa un mese e mezzo, poi può essere uno, può essere due, non lo so, è sicuramente prevista, e quindi me l'avevano già anticipata. Fa parte non è un allungamento dei tempi, ma era già un'attività computata negli 850 giorni di cantiere previsti dall'appalto. La domanda sulle ganasce, sinceramente non lo so, nel senso che qua è la polizia locale che ha scelto di dotarsi delle principali strumenti che utilizzerà, non lo vedo sinceramente come un elemento dal mio punto di vista decisivo. Spero che abbiano fatto la scelta i referenti tecnici, il comandante, degli strumenti che usiamo di più, poi ci sono anche le ganasce bene. Per quanto riguarda invece le domande del consigliere Soli, grazie per la parte degli oneri di cover, una voce effettivamente che si riduce di circa 20.000 euro, andiamo a ridurre l'entrata prevista 2021 da 100.000 a circa 80, vi chiedo scusa, me l'ero dimenticato fra in tanti elenco che c'era, ovviamente andiamo a ridurre per una quota del 25% anche la spesa di trasferimento che diamo a provincia e regione. Per quanto riguarda l'incremento delle voci ambientali, ho già detto della mappatura dell'amianto, è quella la spesa che andiamo a finanziare, che sta sotto la parte di tutela dell'ambiente. Spero di aver risposto in maniera esaustiva, chiedo la parola ai consiglieri non intervenuti, altrimenti ridò la parola per il secondo giro di interventi. Prego, Formentini.
Buonasera a tutti. Allora, sì, innanzitutto ringrazio il Sindaco per la puntualissima ed esaustiva esposizione di tutte le variazioni di bilancio, che come giustamente ci ha ricordato rappresenta un po', diciamo così, l'ultimo allineamento, diciamo così, di questo esercizio del 2021. Quindi ovviamente, considerando questa ultima possibilità, vi sono all'interno una serie di piccole adattamenti che abbiamo visto che in realtà costituiscono appunto questa corposità di interventi sul bilancio. E noi non possiamo che essere ovviamente d'accordo, anche perché rispecchia di fatto tutte le posizioni politiche e anche di gestione di giunta e di governo che appunto l'amministrazione ha messo a punto e si stanno sviluppando. Ovviamente questi interventi qua vanno nella direzione di svilupparsi all'interno, diciamo così, di un'emergenza, e come tale ovviamente il Sindaco ce ne ha parlato diffusamente, ci sono stati ulteriori trasferimenti di da un capitolo a un altro, aggiustamenti eccetera eccetera, che ovviamente vanno ad appesantire ulteriormente il corpus delle modifiche, degli adattamenti appunto nell'ultima relazione del bilancio, per cui questo è ancora più significativo, e credo che questi aggiustamenti vanno sempre nella direzione corretta, anche pensando allo sviluppo dei finanziamenti che ci sono stati che ci sono stati conferiti dall'amministrazione centrale proprio per il Covid. Quindi, a fronte di una, diciamo così, una certa insicurezza nell'erogazione dei fondi da parte dello Stato, ovviamente le prese di posizione da parte dell'amministrazione sono state guardinghe da un certo punto di vista, però si sono concretizzate effettivamente con noi riteniamo delle corrette impegni di bilancio, trasferimenti e quant'altro. E una piccola considerazione la faccio sopra, visto che se ne è parlato, il Sindaco Pugni ne ha parlato anche lui, per quanto riguarda il discorso della mappatura dell'amianto. Voglio ricordare alle opposizioni che quando noi appoggiamo e approviamo come maggioranza, e quindi diamo il consenso a una mozione presentata anche dalle opposizioni, ovviamente ne teniamo conto, e questo è nero su bianco, cioè scritto sulla pietra. Cioè non è che diciamo che se noi approviamo, diciamo così, una mozione proposta dalla Giunta, a proposta dell'opposizione al Consiglio, poi magari possiamo anche rispettare o non rispettare. No, quello che viene ovviamente messo in votazione, viene all'interno della mozione, viene approvato, viene rispettato fedelmente. Questo è quello che fa l'amministrazione, quello che fanno le amministrazioni corrette con un senso di responsabilità. Quindi questa è la motivazione che, diciamo così, fa anche sì che all'interno della discussione, all'interno di una mozione, noi prendiamo sempre le decisioni e le valutazioni le facciamo con le pinze, perché ovviamente sono impegni che vanno presi fino in fondo e vanno onorati fino in fondo, come è successo in questo caso per il discorso della mappatura dell'amianto. Quindi noi siamo favorevoli e voteremo quindi positivamente. Grazie.
Grazie consigliere Formentini. Altri? Chi vuole intervenire? Allora, non vedo nessuno, quindi rilascio la parola al consigliere Zanoli per il secondo intervento. Prego.
Chiedevo una questione che non è stata affrontata. Però parlavo tempo fa, parlavo con il capo, visto che si parla di opere pubbliche, se no potrei farla anche dopo, le opere pubbliche sono dopo, perché Abate tempo fa mi ha detto che, perché un cittadino mi aveva chiesto se si poteva prolungare la passeggiata che si fa, diciamo, lì dal poco dopo dove abita Rosi, dove c'è il vigile che fa passare per andare a scuola i bambini a piedi. Lì, se si riuscisse a proseguire praticamente dietro le Sighicelli, ci si potrebbe congiungere con, diciamo, la pedonale ciclabile che va verso la COP. Invece adesso so che a un certo punto si interrompe quando arriva alle scuole, dico bene? Se non si riesce a proseguire, o sbaglio. E so che Abate mi aveva detto che aveva presentato tempo fa un progetto su quella questione lì. Poi se non è competenza di questa della variazione e lo posso riproporre dopo quando si parla delle opere pubbliche, non è un problema, lo posso chiedere dopo questa cosa qua. Se c'è nell'aria di fare quella cosa lì, perché lui mi diceva che aveva già pronto il progetto tempo fa, una cosa del genere, perché so che alla gente interesserebbe.
Altri? Allora, non vedo nessuno che vuole intervenire, io intanto mi soffermo su quest'ultima richiesta. Sì, è un tratto decisivo che abbiamo inserito fra i tratti strategici ciclopedonali di mobilità dolce che abbiamo richiesto al progettista che ci sta facendo il piano della mobilità, il piano del traffico. Esiste un computo metrico, è stata anche a bilancio, adesso vado a memoria, secondo me, poi fu tolta nella parte investimenti, è un costo complessivo di 72.000 euro. C'è questo computo, un'opera abbastanza semplice, non è in questa variazione semplicemente perché abbiamo fatto le altre scelte di investire su altro, questa è sicuramente fondamentale, però in questo caso abbiamo voluto dare la priorità, o dovuto dare la priorità fra le spese di investimento a quelle che vi ho detto, penso ad esempio al mezzo della polizia locale che non è uno dei desiderata dell'amministrazione, ma sono quelle spese di responsabilità che vanno fatte, per citare una cifra di altro tipo. Io non vedo nessuno, mi pare, che vuole intervenire. Ecco, Soli, prego.
Io tornavo sempre sulla domanda che ti ho fatto prima, perché volevo solo capire a cosa erano dovuti questi minori introiti legati alle escavazioni.
Chiedo scusa, non l'ho specificato perché probabilmente l'ho dato per scontato. Il quadro degli oneri di escavazione viene calcolato esattamente sui metri cubi, quindi la riduzione è dovuta al minor volume di scavo che era previsto essere scavato, ma che in realtà ci è stato comunicato essere inferiore. Quindi esiste una moltiplicazione, adesso ogni cava ha un piccolo valore da 0,7 a 1,2, dipende da qual è gli accordi preesistenti, moltiplicando per lo scavato durante l'anno si ottiene l'onere, in questo caso hanno scavato meno rispetto a quello che noi ci aspettavamo, quindi da qui è dovuto questo delta di 20.000. Ripeto, chiedo scusa, ma a volte do per scontato il meccanismo e l'abitudine. Altri?
Non è problema.
Allora, se non c'è nessun altro e non ci sono interventi dell'ultimo minuto, io passo la parola alla dottoressa Iannelli per le operazioni di voto.
Ok, ricordo l'immediata eseguibilità su questa delibera, quindi quando si vota, se facciamo la doppia votazione. Francesco Zuffi.
Favorevole entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Pergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Soli.
Favorevole ad entrambe.
Rossi.
Favorevole entrambe.
Zanoli.
Favorevole ad entrambe.
Bene. All'unanimità, 12 presenti, 12 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
Confermo ovviamente, passo appunto all'ordine del giorno numero 2, che è la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, l'elenco annuale 2021. Provvedimenti, questo è molto rapido, nel senso che l'elenco e il piano triennale delle opere pubbliche, che peraltro è un documento, non dico obsoleto, ma che dovrebbe confluire prima o poi nel documento unico di programmazione, era l'elenco, se i consiglieri ricordano, che comprende le opere sopra la soglia dei 100.000 euro. Noi avevamo messo, per quanto riguarda l'annualità 2021, il solo intervento per 266.000 euro di Villa Boschetti, quello cofinanziato dalla Fondazione, in virtù della variazione che abbiamo appena approvato, la parte della voce di cui abbiamo trattato poco fa, relativamente al trasferimento del Ministero alle spese per le asfaltature stradali da 100.000 euro, chiaramente essendo un valore che concorre al piano triennale, dopo aver variato il bilancio, dobbiamo variare anche il documento del programma triennale. Quindi la modifica che viene proposta al Consiglio è di inserire, oltre ai 266.000 euro dell'annualità 2021 per Villa Boschetti, anche i 100.000 delle strade. Tutto qua. A voi la parola per chiarimento e interventi. Consigliere Soli, chiedo scusa. No?
Qua vedo che questi 266.000 euro parlano di impianto antincendio, cioè vuol dire che allo stato attuale non c'è o è limitato, non è adeguato?
No, nel senso che quello era la parte antincendio del piano terra, era una delle situazioni che era stata inizialmente messa in... per quanto riguarda la parte di finanziamento non è stato adeguato, in realtà abbiamo utilizzato le risorse in altro modo, anche perché l'intervento sul piano terra non è stato fatto ancora. La situazione, la parte di quel piano antincendio lì fa parte di tutte quelle opere che abbiamo richiesto a finanziamento nei 600.000 che dicevo prima del bando cultura. L'impianto antincendio c'è, ma è un impianto antincendio che richiede di essere adeguato, perché oggi non ha tutte le parti rispetto alla normativa che oggi è vigente rispetto a quando fu realizzato a suo tempo, perché ormai parliamo di qualche anno. In particolar modo è molto oneroso, perché richiede, come gli attuali impianti antincendio, faccio una relazione non tecnica, scusate, ma così ci capiamo, prescrivono, soprattutto per luoghi del genere, la realizzazione della vasca di raccolta con il pompaggio e tutta la parte di sistema ultramoderno, che ovviamente a Villa Boschetti non c'è. Parliamo di un intervento di diverse centinaia di migliaia di euro che in prospettiva però dovremo realizzare. Se il Ministero della Cultura ci darà il finanziamento del bonus cultura, lo faremo, altrimenti troveremo risorse dell'ente a partire dal 2022. Chi la parola? Zanoli, prego.
Ma diciamo che i diversi stabili di proprietà pubblica a San Cesario sono piuttosto fatiscenti. Il vecchio municipio, il vecchio cinema come posso dire, ali di Villa Boschetti, a parte la corte, ci sono delle ali che sono là di dietro, per esempio, dove facevano la pizza, non so se la fanno ancora. C'è uno stabile che adesso è chiuso perché è inagibile, però anche dove ci sono, a me risulta che sia inagibile anche l'ala dove ci sono i vestiti per il carnevale. Allora io mi chiedo se sono previsti interventi anche sulle strutture e per il cinema e anche per il vecchio municipio, dove fra l'altro, se non sono andati via, praticamente risiedono qualche ora alla settimana i veterinari della AUSL, che io, quando sono andato a fare il sopralluogo con Abate, le tipe gli dicevano che loro lì dietro non gli avrebbero fatto stare neanche una vacca. Ok? Io sono andato su, ci sono le ragnatele altissime, muffe. Se non è cambiato adesso, perché è un po' che non ci vado, ma non mi sembra. Secondo me il municipio vecchio è proprio inadatto anche a fare a contenere le veterinarie, poverette che erano disperate. Quindi non so, io chiedevo se c'erano degli investimenti a divenire per quel discorso lì. Poi si torna anche al discorso anche della casa del combattente, tanto cara Rosi, che però quando sono andato là a vedere, a fare il sopralluogo insieme a Brancolini e altre persone, mi è stato spiegato praticamente che è fatto di fettucciato il tetto, insomma è fatto in un modo che non è proprio così stabile, sbaglio, quindi avrebbe bisogno di una ristrutturazione se si continua ad utilizzare. Oltretutto adesso giace, come sempre ribadito, inutilizzato praticamente, perché si usa solo il 2 di novembre, dico bene. Quindi diciamo che c'è, a livello di stabili San Cesario, secondo me, a parte la corte Villa Boschetti, per l'amor di Dio, va bene, però sì, cioè, diciamo che siamo messi un po' maluccio. Quindi chiedevo se c'era anche una qualcosa di ampio respiro per risolvere quei problemi lì.
Altri? No, se non c'è nessun altro, provo a rispondere a questa domanda. Se fossimo a un talk show, avrei detto ringrazio per questa domanda. Allora, sono previsti interventi? Beh, chiederlo a un'amministrazione che quest'anno ha messo oltre 300.000 euro per recuperare tutta la corte storica, credo che questa nostra sensibilità, al di là dell'opportunità che ci ha dato la Fondazione, dimostri che la volontà di recuperare il patrimonio edilizio comunale ci sia tutto. Non da ultimo domanda che abbiamo fatto come amministrazione in questi giorni alla Regione per il bando di rigenerazione urbana relativamente all'ex cinema, quindi ci stiamo dando da fare. Non da ultimo il bando cultura che vi dicevo prima per 600.000 euro dell'altra parte di Villa Boschetti, e questi li ho citati perché secondo me il problema principale non risiede nella sensibilità dell'amministrazione, risiede nella disponibilità economica di questa amministrazione. Provo a fare un veloce excursus. Il recupero parte della sala consigliare con rimessa a nuovo della facciata esterna del Caffè House e della sala dell'ex Serra nel 2007 è costato 1.100.000 euro, pagato interamente alla fondazione, circa. La corte interna quest'anno alla fine per un intervento comunque anche di abbellimento architettonico ne è costato quasi 300.000. Il problema di Villa Boschetti non è recuperarla, è che qualsiasi intervento, anche solo conservativo, richiede una montata di risorse molto importante. Se a questo ci si aggiunge ovviamente le spese necessarie per non ammalorare, penso al parco, le cose che col tempo si deteriorano, ci si aggiunge la grande varietà e la numerosità degli interventi dall'ex cinema, che comunque per un recupero funzionale, parlo solo di una messa a norma, almeno qualche centinaio di migliaia di euro servono, adeguamenti impiantistici, un minimo di sismica e un minimo di altri interventi sui servizi. Minimo, intendo, per un recupero totale non se ne parla, si va abbondantemente alla settima cifra. L'ex comune non è messo sicuramente in ottime condizioni. Io credo però che i veterinari, uno, non credo siano tanto male, perché col tempo si sono presi tutte le stanze ad eccezione della cucina al piano terra, quindi compreso la prima sala entrando a sinistra che non era compresa nella parte iniziale, ma soprattutto il tema dei veterinari non è una soluzione di ottimo, ma lo sanno anche loro. I veterinari devono andare alla casa della salute di Castelfranco quando sarà finito il cantiere, doveva essere nel 2020, non è stato nel 2020, non è stato neanche nel 2021, e se pazienza loro hanno delle rimostranze sulla situazione attuale, credo che si possano rivolgere all'amministrazione dell'AUS per dire completate il lavoro previsto da tempo di realizzazione della loro futura sede, che sarà sicuramente più bella e più adeguata. Così noi potremo pensare a modernare anche quella parte lì. Idem per quanto riguarda la casa del combattente, che è una struttura sicuramente che ha un valore storico, ma comunque molto vecchia, e come tutte le strutture molto vecchie presenta tutte le situazioni che necessitano di interventi puntuali, per non dire una ristrutturazione completa. E a cui ci aggiungiamo il vecchio progetto mai realizzato di recupero funzionale e adeguamento normativo nella normativa e di impianti per quanto riguarda la struttura dell'attuale ARCI, che è comunque di proprietà comunale, parliamo di un progetto da un altro 1 milione di euro. Ecco, allora a questo punto io credo che non sia più una questione di sensibilità, sia una questione di avere i soldi. E qui chiedo, o proviamo le strade per finanziare gli investimenti, le avete viste anche voi, non sono tantissime. Noi stiamo provando a utilizzare quando possibile l'avanzo d'amministrazione, ma l'avanzo d'amministrazione è, come dire, molto limitato, perché ultimamente avevamo meno di 400.000 euro e quindi un colpo secco. C'è la vendita dei pacchetti azionari, ma questo chiaramente è un elemento anche qua insufficiente, un recupero completo. Dopodiché le entrate che finanziano la parte investimenti di anno in anno, sapete benissimo quali sono le due voci principali, e sono gli oneri di attività estrattiva o gli oneri di urbanizzazione, cioè o cementificare o scavare, quindi o l'uno o l'altro, no? O si interviene depauperando il territorio o si vogliono le infrastrutture. Dall'altro c'è quello che noi stiamo provando, che secondo me è la situazione migliore, cioè investire su delle progettualità e provare a sfruttare al 100% tutte le occasioni che oggi vengono date per finanziare progetti di questo tipo. Vi ho citato il bando cultura, vi ho citato il bando di rigenerazione, si apre una stagione dove dicono che arriveranno tanti soldi agli enti locali che non sapremo più contarli, io ci credo poco, finché non li vedo, però aspetto, non voglio fare il pessimista, e quindi questo è il filone principale. Scusate se ho fatto un po' di polemica e un po' anche di ironia gratuita, però è veramente, come dire, è tanta roba, il patrimonio edilizio del comune, e anche molto onerosa. E questo spiega anche perché, nella consapevolezza di non riuscire almeno nel medio periodo a intervenire su tutto, si è deciso negli anni scorsi di alienare l'ex macello, o comunque di provare ad alienare l'ex arci di Sant'Ambrogio, perché comunque dappertutto non si riuscirà a intervenire, dando invece priorità agli interventi su Villa Boschetti, cioè sulle cose veramente irrinunciabili come questo. Spero di aver risposto alla domanda. Questo è quello che io penso in maniera onesta. Poi ci proviamo fino in fondo e cercheremo nell'arco dei 3 anni residui di legislatura a fare il massimo possibile, sfruttando tutte le occasioni per fare una messa a terra, come dire, migliore e maggiore soprattutto di risorse. Quest'anno credo che con 300-400.000 euro di risorse dell'ente, grazie alle iniziative che abbiamo fatto, dai 100.000 del bando, ai 150 della fondazione, ai quelli del PAIR, abbiamo messo sul territorio, poi più o meno giustamente questo si può dibattere, quasi 1 milione di euro di investimento. Questo sicuramente va riconosciuto. Altri? Se non c'è nessuno, procediamo anche qui all'operazione di voto. Vediamo. Ah, Zanoli, chiedo scusa.
Ti faccio solo un paio di domande che mi sono state poste, diciamo, da dei cittadini riguardo proprio a quei due stabili che ti dicevo prima, cioè se il vecchio municipio potrebbe diventare la casa delle associazioni e della consulta del volontariato per diventare il simbolo della solidarietà del cesarese, e se c'è un progetto di recupero del vecchio cinema come teatro popolare o come luogo di comunicazione popolare.
Scusa, non ho capito la prima.
La prima praticamente sarebbe se il vecchio municipio potrebbe diventare la casa delle associazioni e della consulta del volontariato per diventare il simbolo della solidarietà sancesarese, da quel che mi dice, da quel che mi dicono i cittadini che mi hanno interpellato.
Allora, io vabbè, ho un'opinione tutta mia sulla consulta del volontariato, ma secondo me prima di andare a finanziare un progetto di quel tipo lì, un recupero come casa delle associazioni, presupporrebbe come minimo che ci fosse un progetto per capire che cosa ci si fa nella casa delle associazioni, cioè si dà delle sedi alle associazioni e se quel caso quali e in con che criterio di preferenza, e soprattutto con quale tipologia di assegnazione. Ma soprattutto bisogna mappare il bisogno, e è quello che noi stiamo facendo con il progetto che abbiamo finanziato di rilancio del terzo settore. Se da lì dovesse emergere un bisogno diffuso di una casa delle associazioni, io personalmente ho qualche dubbio, ma se questo dovesse essere il bisogno che cioè quello che serve per dare stabilità e rilanciare il volontariato sancesario, potrebbe ospitarlo, quello sicuramente sì. C'è poi sempre il problema di trovare finanziamenti, però non è sicuramente una cosa da osteggiare. Sul tema del teatro, sull'ex cinema, io personalmente ho delle idee diverse. Quello che noi abbiamo candidato, il bando rigenerazione, è un progetto che ambisce nel medio periodo a trovare una forma di collaborazione pubblico-privata con partecipazione del terzo settore per creare dei percorsi innovativi che diano anche delle ricadute esterne sul centro storico e su quegli elementi come il turismo, l'offerta turistica o la mediazione lavorativa che viene fatta in collaborazione con le imprese, perché secondo me sono elementi che a San Cesare non ci sono mai stati. Un eventuale recupero alla vecchia funzione, cioè cinema-teatro, sì, si potrebbe fare, qua bisognerebbe capire non tanto qual è il recupero, ma qual è la gestione di questo, perché come recuperarlo, ecco, questo è il dubbio principale che ho, recuperarlo a teatro o si trova anche qui un privato, un pubblico privato che lo gestisce per conto dell'ente o altrimenti con le forze del comune andare a investire tante risorse per creare uno spazio quando non ce ne sono tante per poi metterci il contenuto, ho qualche dubbio, però non sono ipotesi da scattare. Altri? Non vedo nessun altro, quindi chiedo alla dottoressa di procedere al voto.
Ecco. Anche questa c'è l'immediata eseguibilità. Francesco Zuffi.
Favorevole, favorevole.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Meli. Soli, scusate.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Tenuto e favorevole all'immediata eseguibilità.
Perfetto. 11 favorevoli e un astenuto Zanoli e 12 favorevoli sulla immediata eseguibilità.
Ok. Passo appunto all'ordine del giorno numero 3, che è l'approvazione del programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola PA per l'ampliamento del centro zootecnico ubicato in via degli Inventori 5, provvedimenti. Per questo atto lascio la parola all'assessore Biondi per l'esposizione al Consiglio.
Sì, buonasera a tutti. Questo atto riguarda l'azienda agricola Arcobaleno che ha sede sul nostro territorio, in particolare tra Sant'Anna e la località Il Pilastrello. Come sapete, forse abbiamo già fatto diversi passaggi in Consiglio Comunale, non so se vi ricordate. È un'azienda che alleva bovini da latte per la produzione di parmigiano reggiano, un'azienda a conduzione biologica e che ha, diciamo, una particolare attenzione sia per il benessere animale che per la tutela paesaggistica. Infatti è anche sede di un impianto di biogas. L'azienda è un'azienda molto grande che ha 3 centri aziendali, in particolare uno che è questo sul territorio di San Cesario, un altro sempre a San Cesario e uno a Castelfranco. Il piano di riconversione e ammodernamento è quello strumento che permette alle aziende agricole di ampliarsi e svilupparsi. E da qui infatti è partito la presentazione del piano, nel senso che l'esigenza dell'azienda è quello di incrementare il numero dei capi, parliamo di circa 840 capi attuali solo per questo centro aziendale che a completamento del piano supereranno quota 1000 e tra gli interventi previsti nel piano, in questo piano, perché in realtà poi siamo già andati in consiglio nel 2016 e nel 2017 per approvarne 2 precedenti, In questo piano è prevista la realizzazione di una stalla che verrà realizzata in due stralci e il relativo collegamento, una tettoia con una stalla già esistente adibita alla mungitura, due fienili e tre vasche di contenimento dei liquami. Il piano ha già ottenuto parere favorevole della sovrintendenza perché vicino c'è il fiume Panaro, quindi il vincolo è legato al fiume, e il parere favorevole della commissione qualità che ha tra le prescrizioni indicato la mitigazione con dei listelli di legno, la mitigazione paesaggistica delle tre vasche di liquami che quindi non si vedranno. Niente, quindi diciamo che sono ampiamente rispettati i parametri previsti dalla normativa per il benessere animale ed è sicuramente un intervento che accogliamo con favore, visto comunque l'ampliamento di un centro aziendale molto importante.
Grazie Assessore, la parola ai consiglieri. A chi la parola? A chi la parola? Non vedo nessuno. Zanoli, prego.
Chiedevo un attimo una delucidazione, ma a livello di impatto ambientale, se non ho capito bene, ho capito male o devono aumentare il numero dei capi di mucche e quindi aumenteranno i liquami? Perché dopo da lì faccio la mia domanda.
Sì, allora i capi aumenteranno da 840 oltre i 1000, quindi circa 200 capi in più. E da qui, perché il calcolo, no, delle strutture accessorie parte da questo, dal numero dei capi che aumenteranno, e quindi relativamente dopo sono calcolati i metri quadri necessari ad ogni animale per il benessere. E di conseguenza dopo le strutture accessorie, quindi i due fienili e le vasche per il contenimento dei liquami. In questo caso sono tre vasche circolari che co la Commissione Qualità ha indicato come prescrizione la schermatura che riguarda semplicemente la visibilità delle vasche, perché le vasche sono vasche in cemento, alcune due parzialmente interrate. La schermatura riguarda degli stalli di legno che verranno collocati attorno alle vasche in modo tale che dall'esterno non si vedano. C'è poi da dire che in realtà tutto il centro aziendale è perimetrato con una cortina di alberi, quindi non, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico è davvero limitato.
Grazie, altri? Zanoli, prego.
No, ok, quello che chiedevo io è, da quel che capisco, sì, è un aumento, ma è un aumento in percentuale tipo del 20% rispetto all'attuale, dico bene, circa. Quindi, però mi chiedo, funzionalmente, come vengono gestiti i liquami in quelle aziende lì? Perché lì ce n'è 1000 capi, immagino che facciano molti liquami. No, mi chiedevo, a livello tecnico, cioè, come vengono gestiti per evitare, diciamo, dei problemi di tipo proprio di infiltrazione o meno, oppure se a un certo punto vengono trasportati da qualche altra parte. Non so come funziona, però volevo capire se era una cosa, come era congegnata.
Lascio rispondere il consigliere Romagnoli, che è sicuramente più ferrato, però io potrei dare qualche indicazione.
Può vendere le domande, assessore.
Scusi.
Niente, sostanzialmente, come ha detto giustamente l'assessore Biondi, di solito per una costruzione della stalla si parte dalla fine, poi si arriva al numero dei capi, ossia per diciamo un determinato numero di capi di allevamento servono delle determinate condizioni a livello soprattutto di smaltimento e gestione dei reflui zootecnici. E sono le vasche tonde, appunto, che ha enunciato prima l'assessore Biondi. Sostanzialmente i reflui zootecnici presenti nelle stalle, per lo più quelli semiliquidi, confluiscono in queste vasche che sono di decantazione prima e successivamente di smaltimento. E lo smaltimento come avviene? Con quelle botti che vedete girare con davanti dei trattori, e vengono appunto sversati nei campi rispettando i limiti di legge, perché San Cesario insieme a Castelfranco e ad altri comuni fa parte di una zona della provincia di Modena che deve seguire la direttiva nitrati, pertanto non si può sversare un quantitativo incontrollato di reflui per ettaro di terreno, ma bisogna seguire, diciamo, dei quantitativi massimi, tali, se non ricordo male, da non superare le 130 unità di azoto per ettaro. Ok, per cui tutto, diciamo, è concepito a norma di legge appunto per evitare che appunto ci siano delle percentuali di azoto in falda tali da inquinare le acque. Questo mi sembra fuori discussione, ecco. Stalle come quelle appunto della società Arcobaleno sono stalle, devo dire, all'avanguardia in tutto e per tutto. Sono stalle appunto che fanno il loro mestiere da non so quanti anni, oltretutto sono biologici, hanno ricevuto, devo dire, molti riconoscimenti anche per il wellness animale, che è il benessere animale, per chi sa poco l'inglese, e non è un'offesa ovviamente, e di conseguenza sì, loro hanno dei disciplinari più restrittivi rispetto ad altri, per cui non penso e non hanno l'interesse a trasgredire le regole, ecco, tutto lì.
Grazie. Altri? Rosi.
Allora, premesso che sono favorevole perché l'azienda è leader e merita, si struttura come deve strutturarsi, chiedevo soltanto una cosa abbastanza banale. Tutti rispettano le regole, ne abbiamo anche oltre fiume che rispettano le regole, però i risultati a volte non sono quelli voluti. Chiedevo, l'aumento di capi, di bestiame, potrebbe influire, io parlo delle cose che danno più fastidio di solito a noi, sono i fenomeni olfattivi, quindi dico, è una richiesta questa che faccio, perché ho letto anche nell'interrogatorio lì che è tutto a posto, però mi chiedevo, ci sono richieste, ci sono lamentele, soltanto per saperlo, provengono comune lamentele per fenomeni olfattivi adesso o non è arrivato niente? Perché se non è arrivato niente e abbiamo la garanzia che è tutto a posto, quindi io volevo sapere soltanto questo. Avevo già premesso il mio voto.
Grazie Rosa. Biondi.
No, non sono arrivate alcun tipo di lamentele, e aggiungo un elemento che mi riportavano i nostri tecnici, che da un sopralluogo poi effettuato per verificare la conformità, quindi tutt'altro motivo, sono rimasti impressionati perché all'interno del centro aziendale non c'è puzza, perché comunque questa è, cioè, vabbè, già la vasca di stagionamento dei liquami, come ricordava Romagnoli, però anche l'impianto di biogas, il digestore, consente di ridurre sicuramente l'impatto dal punto di vista olfattivo.
Grazie. Altri? Chiede la parola? Allora, non vedo più nessuno, quindi passo la parola alla dottoressa Iannelli per l'operazione di voto.
Bene, sembra la doppia votazione. Francesco Zuffi.
Favorevole, favorevole.
Formentini.
Favorevole ad entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole ad entrambe.
Magnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Soli.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Favorevole ad entrambe.
Bene. All'unanimità, 12 presenti, 12 votanti, 12 favorevoli.
Bene, confermo, passo al punto, all'ordine del giorno numero 4, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare insieme per San Cesare, ad oggetto mozione sulla crisi della pericoltura italiana. L'abbiamo messa davanti in ordine del giorno perché il capogruppo mi ha fatto richiesta perché si deve assentare, grazie agli altri, di solito le mettiamo in ordine di protocollo, ma credo che cambi poco. Formentini?
Sì, chiedevo se per questa presentazione della mozione la potesse illustrare il consigliere Romagnoli, perché in qualità di agronomo è sicuramente molto più esperto e molto più
preciso. Consigliere Romagnoli, prego.
Anche nell'esposizione, grazie.
Grazie. Il comparto frutticolo riveste un ruolo chiave per il tessuto economico e sociale del nostro paese. In particolare la filiera delle pere rappresenta un'importante risorsa economica per la nostra regione. Questo settore produttivo infatti è costituito da circa 20.000 aziende agricole, 60.000 lavoratori e un tasso di oltre 10 ettari complessivi, senza considerare il valore economico generato dai settori della trasformazione e distribuzione del prodotto, nonché dall'indotto che da esso ne deriva. In quegli ultimi anni si è assistito ad un'incidenza sempre più forte di alcune patologie ad eziologia fungina e batterica, oltre che ad un incremento esponenziale del danno provocato dalla cimice asiatica. Maculatura bruna, Stenophyllum vesicarium, cancro da valsa, valsa ceratosperma e colpo di fuoco batterico, Erwinia milovova, stanno colpendo progressivamente decine di ettari di pereti con conseguenze catastrofiche in termini produttivi e di stato sanitario del frutteto. La diffusione sempre più marcata della maculatura bruna impedisce la commercializzazione del frutto, provocandone la marciscenza, rendendolo invendibile se non per la trasformazione industriale, quindi altamente deprezzato. Cancro da valsa e colpo di fuoco allo stesso tempo provocano la morte delle piante, con riduzione del potenziale produttivo per ettaro del frutteto stesso. A tutto ciò si aggiunge un contesto bioclimatico caratterizzato da gelate primaverili tardive, temperature estive record associate ad eventi meteorologici estremi, quali grandinate, trombe d'aria, lunghi periodi di siccità alternati ad acquazzoni con ingenti quantità di precipitazioni stesse. Considerato che quest'anno la produzione di pera ha subito una contrazione media dell'80%, la sola lotta chimica, tenuto conto anche del taglio delle molecole di sintesi, risulta insufficiente per contrastare le patologie sopra elencate. È sempre più necessario affiancare ai chimici pratiche al fine di abbassare l'inoculo di questi patogeni, e tali pratiche agronomiche comportano un importante incremento dei costi di produzione all'interno del ciclo produttivo fino al 30%. Evidenziato che un ulteriore incremento dei costi di produzione sarebbe insostenibile dalle aziende agricole, visti i bilanci sempre più risicati degli ultimi anni a seguito dei danni quanti qualitativi sul prodotto finale, ed evidenziato che gli agricoltori debbono considerare tali pratiche non un esborso, ma un investimento produttivo, senza il quale sarebbe quasi impossibile continuare la propria attività frutticola, ritenuto che il regolamento UE numero 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 definisce calamità naturale un evento naturale di tipo biotico o abiotico che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale stesso, ritenuto che l'articolo 18 del regolamento sopra citato, ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione, recita: il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, può essere concesso anche a enti pubblici a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo. Il sostegno di cui al paragrafo 1 lettera B è subordinato al riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro del fatto che sia verificata una calamità naturale e che questo o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29C del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato, impegna il sindaco e la giunta ad invitare la Regione Emilia-Romagna a valutare, come peraltro già avvenuto per reti antigrandine e antinsetto, nonché per i sistemi di prevenzione dei danni da gelo, di attingere ai fondi previsti nel PSR, ossia Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, prorogato fino al 2022, realizzando così bandi specifici atti a cofinanziare qualsiasi strumento volto a ridurre l'incidenza di macolatura bruna, cancro della valse e colpo di fuoco. A segnalare all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la forte preoccupazione espressa dall'amministrazione comunale in merito alla crisi del settore apicolo che sta colpendo numerose aziende presenti nel nostro territorio.
Grazie, grazie consigliere Romagnoli, la parola ai colleghi altri consiglieri per la discussione. Chi vuole intervenire? Qualcuno vuole intervenire? Melli, prego.
È stato un bravissimo intervento. Ovviamente non posso che essere favorevole a una mozione di questo tipo, in quanto credo che il settore agricolo in Italia sconti un difetto che è quello di essere ritenuto magari uno dei settori secondari del nostro paese. Questo non è vero, in particolare nel nostro territorio dove c'è una cultura di pregio. Io allargo un po' il discorso, non mi soffermo solo sulla cultura apicola, ma su tutto sull'ortofrutta. Noi abbiamo delle colture di pregio, soprattutto in una parte specifica del nostro territorio. La nostra storia è legata all'agricoltura. I nostri agricoltori hanno accettato fin da sempre le sfide che le nuove tecnologie richiedevano, tant'è che ormai già da tantissimi anni fanno l'irrigazione con sistemi che vanno a limitare quello che è l'impatto sull'utilizzo in falda. Insomma, i nostri agricoltori hanno sempre cercato di stare al passo coi tempi. Non è semplice in questa fase storica. Poi c'è un insieme di fattori che stanno colpendo molto pesantemente l'agricoltura, non ultima ne abbiamo parlato anche diverse volte in consiglio, la cimice asiatica con tutto ciò che anche la regione sta mettendo in campo. E viene colpito molto duramente in quanto c'è una combinazione di più fattori. Tutte le malattie, in questo caso che ha citato poc'anzi il consigliere in merito a che colpiscono il settore frutticolo, ma si combina anche con un cambiamento climatico che sta rendendo estremamente difficile la vita e la resa di un singolo appezzamento di terra. E, peraltro, le sfide sono anche globali, in quanto noi non abbiamo più, il mondo si è allargato, i nostri contadini devono combattere con la concorrenza di parti del mondo anche non a noi vicine. Quindi tutto questo sta creando un fattore di stress per un settore per noi strategico. E io credo che debba essere supportato dallo Stato italiano, credo che debba esserci anche un aiuto, come ormai si sta facendo per tanti altri settori, perché la tecnologia può aiutare, ma la tecnologia ha un costo che in altri settori viene defiscalizzato, vengono dati degli aiuti proprio perché le nuove tecnologie, soprattutto dei settori dove magari c'è un utilizzo inferiore è uno scoglio importante, ha un costo e di conseguenza io credo che la società debba arrivare anche a riconoscere determinati tipi di investimento come investimenti strategici, come ad esempio il 4.0 per la tecnologia, per l'industria. Io credo che insomma anche per quanto riguarda l'agricoltura bisogna rifarla, farla nuovamente crescere e diventare importante come tanti altri settori lo sono.
Grazie consigliere Melli. Io vedo una richiesta, consigliere Rosi. Prego.
Io mi dichiaro favorevole, ma chiedevo, perché l'impegno di Sindaco qui giunta è, cioè in pratica parliamo di un piano di sviluppo rurale che è scaduto ed è stato prorogato fino al 22. Allora facciamo un riferimento a quello che già avviene con la campagna del gelo, con, quando per le reti antigrandine, ecco io non ricordo, le reti antigrandine sono cofinanziate, ci sono delle agevolazioni o ci sono dei cofinanziamenti per le reti antigrandine? E in questo caso, per quanto riguarda la macculatura, cioè queste specifiche malattie, che cosa chiederemmo nello specifico? Cioè, di fronte al danno tipo la grandine, cioè la grande passa, ci sono le strisce dove arriva la grandine, qui poi ci vengono i periti, vanno a controllare, chiediamo la stessa cosa che viene fatto per la grandine, per capire semplicemente cosa viene fatto, perché per le reti io non ricordavo che ci fossero interventi specifici, uno se li pagava, poi c'era la possibilità di assicurare, fare alcune cose. Però in questo caso per la malattia chiediamo effettivamente un contributo che venga dato dalla regione quando avvengono queste cose, perché la seconda parte è chiara. Chiediamo alla regione di dire guardate che da noi c'è la cultura pregiata, quindi prova parole povere a tenere in considerazione questa richiesta, perché come da noi in altre parti c'è questo tipo di cultura pregiata in prevalenza delle pere, ma quello che noi chiediamo è un contributo? Grazie.
Grazie consigliere Rosi, vedo consigliere Zanoli.
Io penso che questa mozione qua sia un po' da ricollegare anche al discorso della mozione che fu approvata tempo fa per la cimice asiatica, dico bene. Quindi visto che stiamo parlando di questo ed è una mozione, volevo capire due cose. Se abbiamo puntato, diciamo, focalizzato la questione dei pereti, spero di dirlo in maniera corretta, e basta perché le altre culture da frutta sono, diciamo, trascurabili oppure magari sono meno interessate da criticità, e qual è lo stato dell'arte del discorso della lotta alla cimice asiatica tramite quello che era stato prospettato nell'altra mozione, che era la famosa Vespa Samurai.
Altri? Qualcun altro che vuole intervenire? Romagnoli, prego.
Cerco di rispondere sia al consigliere Rosi che al consigliere Zanoli. Spero di non fare della confusione e di essere il più chiaro possibile. Allora, per quanto riguarda le reti antigrandine, sì, Luciano, sono cofinanziate, gli agricoltori vanno a contributo una volta installate. La Regione anche l'anno scorso ha messo fuori un bando a disposizione degli agricoltori per reti antigrandine, reti antinsetto, che alcune tipologie appunto svolgono la medesima funzione, cioè vanno bene sia come antigrandine, prendendole con una maglia un po' più stretta sostanzialmente, fungono insetto. Ha, diciamo, coperto buona parte degli investimenti svolti appunto dagli agricoltori. Questo per quello che riguarda appunto frutticoltori fuori dal mondo cooperativo. Chi è dentro alle cooperative, pertanto, può accedere ai famosi contributi OCM che derivano direttamente dalla Comunità Europea, se non ricordo male, che appunto vanno, diciamo, ad abbattere i costi di installazione di queste tecnologie, diciamo così. Come hai detto tu giustamente, chi decide di non installare reti antigrandi ne può sempre ricorrere al metodo assicurativo, e fin qua non ci piove. Per quanto riguarda l'assicurazione, concettualmente parlando, è come quella per le auto, come per qualsiasi altra assicurazione: tu paghi il premio, se fortuna vuole che subisci un sinistro, c'è una grandinata, escono i periti a constatare e a stimare il danno che hai appunto subito, e l'assicurazione liquida il danno stesso, per cui niente di nuovo, diciamo. Per quanto riguarda i punti, diciamo, interrogativi posti dal consigliere Zanoli, che 15 anni fa ha toccato alle pesche, diciamo, ma le pesche non sono tipiche di Modena e di Bologna, le pesche è un altro areale che è quello della Romagna più che altro. La pera come coltura frutticola in sé è concentrata principalmente in Modena, Bologna e Ferrara, per cui sono le province emiliane. In Romagna è coltivata marginalmente, diciamo così. Per cui la mozione è incentrata sul frutto pera, appunto per questo motivo. San Cesario, se uno gira le campagne di Sant'Anna piuttosto che quelle dell'Alto Là, oltre a vedere delle ciliegie e dei vigneti, come coltura frutticola vede delle pere, non vede altre cose strane. Per cui diciamo che l'oggetto della mozione è questo, per i motivi che ho appena citato. Per quanto riguarda l'efficienza della lotta alla cimice asiatica, io ho avuto dei report molto interessanti dal servizio fitosanitario provinciale, i quali appunto, diciamo, rafforzano l'ipotesi di una lotta biologica e rafforzano il fatto di un insetto antagonista che va appunto a minare le ovodeposizioni della cimice. E scusate se mi tolgo un sassolino dalla scala, rispetto a quello che era stato detto appunto in questo consiglio comunale, che dove non arrivava la chimica è impossibile che arrivi la lotta biologica, e la lotta biologica sta funzionando. È chiaro che ci vuole un tempo appunto che non è sicuramente quello di un trattamento chimico, ma abbiamo visto che i trattamenti esclusivamente chimici per la cimice non contano niente, anzi sono motivi di discussione tra i pedoni piuttosto che i ciclisti che passano di fianco ai frutteti, sentono la puzza, allora che è un modo, diciamo, più naturale e più sostenibile, visto che va di moda questo termine, e credo sia giusto sfruttarlo. I risultati, i primi risultati, perché ricordo che l'Emilia Romagna è stata la prima a lanciare le vespe samurai in tutta Italia, i primi risultati sono incoraggianti. È chiaro che il risultato finale dei lanci, e si spera appunto di una risoluzione dei problemi il più possibile ampia, lo si vedrà fra 2-3 anni. È chiaro che dopo un anno il bilancio sicuramente è positivo e non è negativo. Ecco, questo è fuori discussione. Scusate la lunghezza.
Grazie consigliere. Altri che desiderano intervenire? Non vedo nessuno che vuole intervenire. Se avete concluso il giro di interventi, io prima di mettere al voto volevo solo aggiungere due cose. Io credo che questa innanzitutto è una mozione che mi vede favorevole sostanzialmente per una questione politica, perché l'impegno e la risoluzione o comunque le azioni tangibili rispetto a questo problema non stanno in capo al Comune di San Cesario, ma è più che altro un'azione di sensibilizzazione che noi facciamo nei confronti di enti subordinati. Credo però, e questo lo dico a tutto il Consiglio, che sia importante, perché il Consiglio Romagnoli ha toccato un elemento che a mio parere, che a me personalmente sta molto a cuore, che è quello della tipicità delle nostre zone. Allora, se un occhio attento, come non è il mio, ma come dicono in tanti, gira per le campagne di San Cesario, ma non solo, si nota come la parte della produzione, soprattutto di alcuni frutteti, come quello delle pere, stanno progressivamente, spero di non dire una cosa smentita, riconvertendo la produzione, proprio a causa di queste situazioni. Ci sono degli articoli molto interessanti, ve li consiglio, in rete, molto divulgativi, non tecnici, che parlano della crisi che quest'anno ha manifestato il settore delle pere. Tenete presente che l'Emilia Romagna produceva, l'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali e l'Emilia Romagna produce il 70% della produzione italiana di pere e quest'anno si stima che sia circa un quarto della produzione storica, principalmente dovuto a due fattori, cambiamenti climatici, che è una cosa sulle quali sicuramente parte degli interventi possono essere efficaci, e l'altra è le fitopatologie. Esattamente questi due elementi hanno determinato in pochi anni un repentino calo della produzione. Allora, siccome parliamo di una tipicità, e questo è il motivo per cui cerchiamo di passare davanti ad altre culture che sono tutti di pari dignità, però probabilmente a Vignola tutelano con un occhio di riguardo la ciliegia, noi tuteliamo quello che è la produzione tipica nostra, almeno degli ultimi decenni, credo che sia un atto doveroso, poi se produrrà effetti lo scopriremo, però credo che sia per queste ragioni da sostenere. Dottoressa, procediamo al voto.
Ci sono, eccomi. Francesco Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Melli.
Favorevole.
Cappelli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole.
12 favorevoli, 12 votanti.
Grazie, passo il punto all'ordine del giorno numero 5. Che l'interrogazione presentata dal gruppo consigliere Rinascita Locale ad oggetto rischio idrogeologico a San Cesario. Prego, consigliere Zanoli.
Premesso che prevenire costa meno che riparare, sia in termini economici che di vite umane. Per mettere finalmente in pratica questa nota regola, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, prevede un importante pacchetto di misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Tenuto conto che, in particolare, la componente tutela del territorio, della risorsa idrica, della missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica si concretizzerà in un investimento di 2,49 miliardi di euro per realizzare interventi strutturali nelle aree a rischio e per le strutture danneggiate e per mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio. Considerato che l'obiettivo dell'investimento è quello di ridurre gli interventi di emergenza, sempre più necessari a causa delle frequenti calamità, e intervenire in modo preventivo attraverso un programma ampio e capillare, gli interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento saranno affiancati da quelli non strutturali, focalizzati sul mantenimento del territorio. Visto che le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall'assenza di un'efficace politica nazionale di prevenzione sul territorio, si legge nel PNRR, compromettono in Italia la sicurezza della vita umana, l'agricoltura e il turismo, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici. Tenuto conto che per ridurre i rischi sono necessari interventi sia di tipo strutturale, volti cioè a mettere in sicurezza da frane o a ridurre il rischio di allagamento, sia non strutturale, concentrati sul mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione. Nelle aree colpite da calamità si provvederà al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla riduzione del rischio residuo per tutelare l'incolumità pubblica e privata. Visto che il cronoprogramma prevede che entro dicembre 2021 venga adottato il decreto di approvazione del piano, entro dicembre 2023 sarà completata l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici. Entro dicembre 2025 sarà ripristinato il 100% delle strutture pubbliche. Entro marzo 2026 1,5 milioni di abitanti saranno a riparo da rischi idrogeologici. Siamo quindi a richiedere. Lo Stato ad oggi, che quando ho scritto l'interrogazione, che era il 2 novembre 2021, del rischio idrogeologico a San Cesario. E descrivere nel dettaglio le eventuali criticità note. Se esistono canali soggetti a monitoraggio. Situazione del fiume Panaro e delle casse di espansione di Sant'Anna. Se all'amministrazione risulta che il nostro territorio venga compreso nel piano nazionale di ripresa e resilienza.
Grazie consigliere, procedo alle risposte. Allora, con riferimento a quanto in oggetto, furono le seguenti risposte. Quesito numero 1. Il territorio del comune di San Cesario sul Panaro, per propria posizione e conformazione quasi totalmente pianeggiante, non è soggetto al rischio idrogeologico connesso all'instabilità dei versanti o altre situazioni tipiche delle zone collinari e montane. È invece soggetto al rischio connesso alla vicinanza al corso fluviale del Panaro, che rende il nostro territorio interessato a fenomeni quali piene e alluvioni. Quesito numero 2. Descrivere nel dettaglio le eventuali criticità note. Per quanto attiene il corso del fiume Panaro, sponda idraulica destra di competenza del comune di San Cesario sul Panaro, si segnalano in particolare due criticità note. La prima connessa alla forte erosione spondale in zona Barca, più o meno all'altezza della traversa selettiva Panaro, dove la situazione è decisamente peggiorata a seguito della piena del 5 dicembre 2020, che ha eroso buona parte della camionabile a valle del manufatto. Su questo tratto AIPO e Regione hanno pianificato lavori di ripristino per 300.000 euro, ma al momento non ci sono stati comunicati i dettagli degli interventi e i tempi di realizzazione degli stessi. La seconda zona critica è rinvenibile, sempre in sponda idraulica destra, nella zona dei laghi di Sant'Anna, poco più a valle del ponte ciclopedonale sul fiume. Anche questa zona è soggetta a forte erosione, tanto da erodere da aver eroso buona parte del tratto originale del percorso ciclopedonale che circonda i laghi. 3. Riguardo ai canali. Non esistono canali soggetti a monitoraggio nel comune di San Cesario sul Panaro. L'unico canale di rilievo, il canale Torbido, è di natura artificiale e il suo flusso viene controllato e gestito dal Consorzio Burano. 4. Situazione del fiume Panaro e delle casse d'espansione. Per quanto attiene il fiume Panaro, si è già detto ai punti precedenti, per quanto invece attiene le casse di espansione di Sant'Anna, non risultano criticità particolari, se non la necessità di completare il procedimento di collaudo che è pianificato per la primavera 2022. 5. Se all'amministrazione risulta che il nostro territorio venga compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al momento non sono noti, almeno al comune di San Cesario sul Panaro, i criteri di riparto dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È presumibile che sarà la Regione a definire la ripartizione sulla base delle criticità territoriali note. Qualora, come auspico, dovessero essere coinvolti gli enti locali, faremo come amministrazione tutto quanto possibile per richiedere interventi strutturali nel tratto fluviale di competenza del comune, ma più in generale sul bacino del Panaro, che rappresenta comunque un corso altamente critico. Prego, consigliere.
Sono soddisfatto della risposta.
Bene, grazie. Io passo al punto all'ordine del giorno numero 6, che è l'interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario e Rinascita Locale, a oggetto ditta fra Promodena SPA, Consiglio Comunale aperto del 4 novembre 2019. Due anni dopo, problema riciclaggio delle acque ad uso produttivo. Ditemi voi chi legge il testo.
Allora, abbiamo concordato che i punti 6 e 7 li leggo io e il punto successivo Ivano Soli.
Benissimo, prego.
Devo leggerlo io l'oggetto, Luffio?
L'ho già letto. Punta all'ordine del giorno numero 6, interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari di specifica nuova società locale, ditta Farpro Modena SPA, Consiglio Comunale aperto il 4 novembre 19, due anni dopo. Problema riciclaggio delle acque ad uso produttivo.
Ok, scusa.
Prego.
Premesso che, in data 4 novembre 2019, presso la sala consigliare a Romagnoli si è tenuto, su richiesta del nostro gruppo consigliare di rinascita locale, un consiglio comunale aperto con la presenza di numerosi cittadini, incentrato sulle problematiche ambientali legate all'attività industriale della ditta in oggetto, considerato che, come da concessione rilasciata nel 2012 e ancora in fase di rinnovo, la ditta è autorizzata dalla Regione a prelevare 600 milioni di litri d'acqua di falda ogni anno senza alcun riciclo, con un canone annuo fissato in circa 3.200 euro. Con la presente siamo a richiedere quali azioni sono state intraprese, quali provvedimenti adottati in collaborazione con l'azienda, con ARPA e la Regione del Comune di Spinamberto, alla data 4 novembre 2000, dalla data 4, del 4 novembre 2019 ad oggi, con riferimento al problema del riciclaggio delle acque ad uso industriale.
Darego per la risposta l'assessore Pancaldi. Prego.
Grazie della parola. Allora, dico qualcosa sullo stato di fatto e poi chiudo con qualche mia considerazione. Allora, per quanto riguarda Farpro, riporto una comunicazione di ARPAE del 10 agosto 2020. In merito si precisa che la ditta Farpro Modena, per il prelievo assentito, è tenuta a versare i relativi canoni annuali di concessione in relazione ai quantitativi di acqua prelevata e da rispettare alcune clausole e prescrizioni, per cui è obbligata ad effettuare anche la misurazione delle portate e a comunicare a questo servizio, che è ARPAE SAC di Modena, i volumi complessivi annui di risorsa idrica in munta, che non possono essere superiori ai quantitativi concessi e autorizzati. Quindi il prelievo di Farpro è concesso e autorizzato. Poi da una comunicazione di ARPAE di ottobre 2020 si legge che l'iter istruttorio per il rinnovo della concessione in oggetto è ancora in corso. Quindi questo è lo stato di fatto. Vado con qualche mia considerazione. Fino ad oggi l'azione di questa amministrazione si è concentrata in primo luogo sulla risoluzione del problema delle emissioni d'origine, dato che si tratta di una tematica ben documentata. In secondo luogo, questa amministrazione si è concentrata sul possibile allacciamento degli scarichi industriali alla fognatura di Spinamberto. Le tematiche sono molto delicate e sono tuttora oggetto di azione da parte di questa amministrazione. Questa amministrazione riconosce che l'acqua è un bene estremamente prezioso ed è dovere di cittadini ed aziende preservare tale bene. Se sarà possibile prendere in considerazione delle specificazioni per il riciclo delle acque aziendali di Farpro, questa amministrazione si adopererà in tal senso.
Grazie assessore, ripasso la parola al consigliere Zanotti.
Diciamo che prendo atto della risposta. Noi riteniamo abbastanza singolare, chiaramente questo non c'entra il Pancaldi, c'entra la Regione, che dal 2015, in cui praticamente l'azienda in maniera diciamo corretta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione a prelevare, a fare questo prelievo mostruoso di acqua di falda di alta qualità. Parliamo sempre, ribadisco se non si è capito, sono 600 milioni di litri di acqua di falda di alta qualità. Quindi noi da una parte abbiamo speso 5 milioni e mezzo su un bacino irriguo per risparmiare la falda e poi facciamo prelevare bellamente 600 milioni di litri di acqua con tutti gli anni dalla Farpro, che prende, passa attraverso il circuito di affreddamento e butta in panaro insieme ad altre cose. Noi abbiamo fatto notare alla Regione, ma anche alle amministrazioni, che a noi sembra abbastanza ingiusto questo capitolo tenerlo un pochettino nel cassetto, perché come dire, cioè, noi sappiamo benissimo che il problema dell'acqua potabile sarà un problema che ci potrà colpire mano a mano che andremo avanti, quindi va preservata in tutti i modi. In più, se l'azienda Farpro fosse, diciamo, in autorizzazione, obbligata a fare il riciclo dell'acqua di raffreddamento, che l'acqua di raffreddamento è il 95% dell'acqua che viene diciamo, nel fatto 100, il 95% la usano per fare il raffreddamento. Quindi se uno gli facesse riciclare l'acqua di raffreddamento avremmo due benefici, non uno, perché risparmieremo dell'acqua buona da bere e lo scarico si ridurrebbe del 95%, diventando, secondo noi, poi noi saremo ignoranti, però i numeri un po' ci dicono quello, il buon senso. Se lo scarico, che molti indicano come praticamente ostativo, perché esce molta, molta acqua e andrebbe praticamente a impegnare troppo il depuratore di Spilamberto, perché praticamente ad abitanti equivalenti comincia a essere un po' al limite, e anche lì la regione immagino che avrà poi intenzione di allargarlo, perché Spilamberto si sta espandendo, hanno messo su Amazon, hanno messo altre cose, cioè, speriamo che ampino anche, perché quello lì come scusa, diciamo che è un pochettino singolare, andrà ampliato anche il loro... Chiaro che non è Zuffi che lo deve fare, però fatto sta che se noi riducessimo del 95% lo scarico diventerebbe tranquillamente convogliabile nella fognatura di via Macchioni e avremmo molta più acqua da poter sfruttare per altre cose piuttosto che usarla in quel sistema lì. Per il resto spero che questa cosa qua diventi sempre di più un argomento di discussione nei tavoli. Per adesso prendo atto della risposta di Pancasio.
Posso dire due cose?
Sì, prego, velocissimo. Sì,
diciamo che il risparmiare acqua, chi è a questo mondo che è contrario rispetto a risparmiare acqua? Nessuno, quindi quella è sicuramente un'azione da intraprendere. Sul fatto che questo possa coadiuvare poi dopo lo scarico in fognatura, questo onestamente non ho le competenze per dirlo, è roba che dovrebbe stabilire ARPAE. L'importante è tenere separati tutti i vari procedimenti, odori, scarichi in fogna, ma anche riciclo delle acque, perché dalla mia esperienza se uno comincia a mettere insieme troppa carne al fuoco, dopo rischia di non portare a casa niente. Quindi è roba che è virtuosa, se ci sarà, anzi quando ci sarà l'opportunità lo faremo presente, però l'importante è non pensare di mettere tutto insieme, perché si rischia poi di non portare a casa niente.
Grazie Assessore. Io passo al punto all'ordine del giorno numero 7, che è l'interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario e Rinascita Locale ad oggetto ditta Farpro Modena SPA, Consiglio Comunale aperto il 4 novembre 2019, due anni dopo. Problema allacciamento alla rete fognaria di Spilamberto dello scarico in fiume delle acque del depuratore. Prego Zanotti. Consigliere, l'audio non si sente.
Scusate. Premesso che in data 4 novembre 2019 presso la sala consigliare a Romagnoli si è tenuto, su richiesta del nostro gruppo consigliare di Rinascita Locale, un consiglio comunale aperto con la presenza di numerosi cittadini incentrato sulle problematiche ambientali legate all'attività della ditta in oggetto, considerato che in tale sede l'assessore all'ambiente Pancaldi si impegnò in particolare ad interagire con l'azienda ARPAE, AUSL ed il comune di Spilamberto per l'allacciamento alla rete fognaria di Spilamberto dello scarico in fiume delle acque del depuratore. Con la presente siamo a richiedere quali azioni sono state intraprese e quali provvedimenti adottati in collaborazione con l'azienda, con ARPAE, la regione ed il comune di Spilamberto dalla data del 4 novembre 2019 ad oggi, con riferimento al problema dell'allacciamento alla rete fognaria di Spilamberto dello scarico in fiume delle acque del depuratore.
Grazie, darego la risposta all'assessore Fancati.
Allora, stesso approccio di prima, dico com'è la situazione, lo stato di fatto, poi faccio qualche conclusione tipo politico-amministrativo. Qua sarò un po' più lungo di prima perché il contributo istruttorio è più lungo, quindi abbiate pazienza. Allora, quindi riporto il contributo del 28 ottobre 2020 di ERA in quanto gestore del servizio idrico integrato. Allora, a seguito dell'incontro tenutosi in data 28 agosto fra ARPAE ed ERA S.p.A. in merito alla prescrizione AIA della ditta Parapro Modena di via Ghiarola Spilamberto, si comunica quanto segue. L'impianto di depurazione di Spilamberto ha una potenzialità massima di trattamento pari a 15.000 abitanti equivalenti. Come già comunicato dalla scrivente, mediante comunicazione inviata il 9 dicembre 2019, lo scarico delle acque trattate in oggetto, attualmente recapitato in fiume Panaro, presenta caratteristiche analitiche molto differenti rispetto al normale refluo fognario, presentandosi come un refluo fortemente diluito e con volumi considerevoli, circa 120.000 metri cubi all'anno. Per quanto sopra, il collettamento dello scarico in oggetto al depuratore di Spilamberto condizionerebbe in negativo il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e gestione della scrivente. Dal punto di vista biologico, infatti, il processo di depurazione per funzionare correttamente necessita di refluo con un contenuto organico, soprattutto in carbonio, intorno ai 250 mg al litro di biochemical oxygen demand e 500 di chemical oxygen demand, che sono i limiti di scarico in fognatura. Nel caso in oggetto, la ditta ci ha comunicato valori medi di scarico pari a 20 mg di BOD e 60 mg di COD. Tali apporti andrebbero di fatto a diluire il refluo in entrata all'impianto, peggiorando i processi biologici con particolare riferimento alla rimozione dell'azoto. Inoltre, dal punto di vista idraulico, l'allacciamento comporterebbe un aumento rilevante delle portate trattate all'impianto di depurazione. Secondo le indicazioni forniteci dalla ditta, tale contributo sarebbe concentrato nei mesi estivi. L'andamento delle portate attualmente trattate dall'impianto di Spilamberto è soggetto a stagionalità e proprio nei mesi estivi è soggetto a picchi di portata trattata che comportano già oggi una ridottissima capacità residua di trattamento nel periodo estivo. Per quanto sopra evidenziato, possiamo affermare, il gestore del sistema idrico integrato era, che l'allacciamento dello scarico in oggetto comporterebbe un peggioramento delle condizioni di funzionamento dell'attuale impianto e conseguentemente della qualità del refluo in uscita. Al fine di valutare gli impatti di tale contributo, la scrivente aveva proposto e concordato con l'impresa un periodo di sperimentazione che però non risulta possibile a seguito del riscontro avuto da ARPAE. Per quanto sopra, essendo prioritario garantire il regolare funzionamento dell'impianto di Spilamberto, allo stato attuale si ritiene non compatibile lo scarico delle acque trattate dal depuratore in oggetto con il sistema fognario depurativo dell'agglomerato di Spilamberto. Quindi questo è lo stato di fatto. ERA dice che non si può fare e ARPAE dice che non si può sperimentare. Adesso faccio qualche mia conclusione. Quindi, riassumendo ciò che è stato fatto, questa amministrazione ha compreso ed inquadrato la situazione, ha di fatto fornito gli elementi conoscitivi al Consiglio Comunale e ai cittadini per comprendere meglio la situazione. Questa amministrazione ha contattato il gestore del sistema idrico integrato per valutare la fattibilità tecnica dello scarico delle acque aziendali trattate nella pubblica fognatura di Spilamberto. Questa amministrazione ha collaborato con il Comune di Spilamberto e con ARPAE per valutare una sperimentazione finalizzata ad approfondire la fattibilità tecnica dello scarico delle acque aziendali trattate nella pubblica fognatura di Spilamberto. Questa amministrazione ha collaborato con il Comune di Spilamberto e ha proposto ad ARPAE una ulteriore valutazione d'approfondimento rispetto alla vigente prescrizione inerente all'allacciamento dello scarico aziendale delle acque trattate alla fognatura comunale del Comune di Spilamberto.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere.
Cosa devo dire? Devo dire che secondo me, allora forse prima mi sono dimenticato di dire che quando la FARPRO ha fatto richiesta di rinnovo per l'emungimento dell'acqua, l'ha fatto nel 2015 e nel 2021 è ancora in itinere, quindi dopo quasi 7 anni, ok, andiamo avanti, comunque è sempre parte di questa cosa qua. Quindi siamo punto a capo, cioè se fossimo al gioco dell'oca, siamo andati nell'oca morte, siamo tornati al punto di partenza. Perché se nel 2012 l'ARPA ha dichiarato che era possibile convogliare quando sarebbe stata fatta l'urbanizzazione di via Macchioni, quindi è stata fatta nel 2015, credo. Quindi fino al 2015, ok, ci può anche stare, ma dal 2015 a venire al 2021, tutte le varie, i vari tavoli, tutte le varie considerazioni, tutte le varie proposte sono finite praticamente nel nulla. Perché ci troviamo praticamente nell'impossibilità di riversare lo scarico della FARPRO dentro le fognature, un po' per la quantità, un po' per la qualità. Mi fa specie che la qualità non sia compatibile, però sia compatibile per andare nelle fognature di Spilamberto, però sia compatibile per finire nel fiume Panaro, dove poco a valle ci sono i conoidi di ricarica di falda. Quindi, onestamente, io trasecolo davanti a questa cosa adesso. Diciamo che a questo punto qua è interessante capire come ne usciranno gli enti da questo stallo che onestamente lascia allibiti a distanza di tanti anni da quando ARPAE, ripeto, nel 2012 ha dato praticamente quel parere di convogliare i reflui della FARPRO nel depuratore di Spilamberto. Quindi cioè, diciamo che siamo tornati punto a capo e questa qua è una cosa deludente al massimo. Poi è chiaro che non è tutta colpa del Comune di San Cesare, ci mancherebbe. Qua però bisogna che qualcuno vada a battere i pugni in regione, perché era ARPAE, regione, è lì dove c'è il fulcro della questione.
Assessore, una replica veloce?
Sì, certo, velocissimo. Allora, queste sono valutazioni di natura tecnica che né io né gli uffici comunali, diciamo, ci possiamo permettere di andare a dire ad ERA e ARPAE cosa fare tecnicamente. Tipo, una cosa sul fatto della diluizione, in questi 2 anni l'ho imparata, è che quello che viene scaricato nella fognatura deve contenere una certa quantità di materia organica, perché così gli enzimi che ci sono continuano a vivere. Paradossalmente, se uno butta dell'acqua troppo pulita, gli enzimi non hanno più da mangiare e muoiono. Quindi questo è il motivo per cui non c'è la compatibilità della tipologia degli scarichi. Ma a parte quello, voglio dire, un passo molto importante l'abbiamo fatto, e nella lettera ad ARPAE a firma dei sindaci di Spilamberto e San Cesario sono state chieste 2 cose ad ARPAE nell'aprire il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale 1 anno prima della scadenza, che una è quella riguardo gli odori, ne parliamo dopo, ma l'altra riguarda l'allacciamento e la fognatura. Quindi quello che hanno chiesto i sindaci è di rivalutare quello che ha detto ARPAE, che non si può fare la sperimentazione, e anche far sedere al tavolo ERA per valutare come si può procedere. Poi dopo, questo non vuol dire che è l'ultimo passo e la parola fine. Questo è stato un passo molto importante, vediamo come va e ci impegniamo ad andare avanti e provare a risolvere questa cosa, perché sono d'accordo che la cosa più naturale che si possa fare è scaricare direttamente in fogna. Bisogna che però sia fattibile e non inguai altri pezzi della rete.
Grazie Assessore. Io passo il punto all'ordine del giorno numero 8. L'interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Lista Civica Nuovo San Cesario Rinascita Locale oggetto ditta FARPRO Modena SPA. Consiglio Comunale aperto del 4 novembre 2019, 2 anni dopo. Problema emissioni d'origine in centro abitato. Consigliere Soli.
Premesso che in data 4 novembre 2019 presso la Sala Consigliare Romagnoli si è tenuto su richiesta del nostro gruppo consigliare e di rinascita locale un consiglio comunale aperto con la presenza di numerosi cittadini incentrato sulle problematiche ambientali legate all'attività della ditta in oggetto. In tale sede i consiglieri all'unanimità impegnarono il sindaco ad attivarsi per l'abbattimento totale delle emissioni d'origine in centro abitato. Considerato che anche l'estate scorsa sono giunte ad ARPAE segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano disagi derivati dalla presenza in centro abitato delle emissioni o d'origine attribuite alla ditta Farpro Modena. Con la presente siamo a richiedere quali azioni sono state intraprese, quali provvedimenti adottati in collaborazione con l'azienda, con ARPAE, la Regione ed il Comune di Spilamberto, dalla data del 4 novembre 2019 ad oggi, con riferimento al problema delle emissioni d'origine in centro abitato.
Grazie consigliere, passo la parola all'assessore Pancaldi per la risposta.
Sì, grazie. Stesso discorso, prima un po' di stato di fatto, poi le mie conclusioni, stavolta sono più sintetico, perché la sintesi l'ho scritta io. Allora, gli interventi realizzati dall'azienda sono sostituzione di 11 portoni presenti nella zona di trasformazione dei sottoprodotti e nella zona scarico delle materie prime, realizzazione di un magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti, installazione seconda pompa di dosaggio allo scrubber dell'ipoclorito di sodio, installazione di un sistema di controllo automatizzato per il dosaggio dei reagenti nello scrubber, programma di lavaggio di corpi di riempimento dello scrubber. L'azienda ha avviato a partire da maggio 2019 una sperimentazione per migliorare l'efficienza di abbattimento delle sostanze d'origine agendo sullo scrubber a doppia colonna. La sperimentazione è stata articolata in più fasi, ognuna delle quali è autorizzata da ARPA e SAC e proseguita fino a giugno 2020. Riassumendo ciò che è stato fatto, questa amministrazione ha compreso ed inquadrato la situazione. Questa amministrazione ha collaborato con ARPAE, Comune di Spilamberto ed azienda per pianificare ed articolare la sperimentazione. Questa amministrazione ha collaborato con ARPAE e Comune di Spilamberto per valutare i risultati della sperimentazione. Questa amministrazione ha collaborato con il Comune di Spilamberto per chiedere ad ARPAE il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dell'AIA prima della scadenza prevista per il 29 novembre 2022. ARPAE ha proceduto con l'apertura del riesame dell'AIA. Attualmente si è svolta la prima conferenza dei servizi, sono state fatte delle richieste di integrazione di documentazione a FARPRO e si prevede una nuova conferenza dei servizi entro il 2021. L'obiettivo è trovare delle soluzioni definitive al programma delle emissioni d'origine. Da quanto ne so, si tratta di un provvedimento senza precedenti. L'eccezionalità dell'apertura del riesame si deve leggere anche a fronte della naturale scadenza dell'AIA prevista per novembre 2022. I comuni di Spilamberto e San Cesario hanno voluto dare un segnale forte, non hanno voluto aspettare il naturale termine di scadenza dell'AIA, ma hanno voluto agire il prima possibile.
Grazie consigliere, ripasso la parola al consigliere Solit.
Non sono consigliere.
Giusto, grazie anche per la correzione.
Quindi sì, adesso prendo atto della risposta, però vedo che ho il timore che saremo ancora l'anno prossimo ad avere problemi di odore, perché probabilmente... Chiaro che la problematica non è semplice da risolvere, però è anche vero che sono parecchi decenni che si ha questa problematica, quindi siamo tutti un po' stanchi.
Allora,
grazie.
Velocissimo, io sono pessimista, sono diventato pessimista, ero ottimista, poi diciamo che l'esperienza mi ha portato un po' più al pessimismo. Qua invece sono ottimista perché adesso il pallino è in mano ad ARPAE, in mano completa, nel senso che o l'azienda li convince con delle proposte diciamo convincenti e funzionali, oppure ARPAE può andare giù con l'accetta e mettere mano all'AIA, che diciamo in ultima istanza può voler dire anche tagliare delle linee di produzione. Quindi diciamo che non c'è una spada di Damocle sull'azienda adesso, ma c'è un macigno. Per cui non ho la sfera di cristallo in mano, per cui dei risultati certi non ne posso promettere. Però secondo me diciamo, è stato un punto notevole, una bella azione di Arpae.
Grazie Assessore, non mi voglio tornare a sbagliare. Passo al punto all'ordine del giorno numero 9, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesario ad oggetto casi Covid presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti e Materno Sacro Cuore. Prego consigliere Sorri.
Premesso che apprendiamo dalla stampa locale, articolo del Resto del Carlino di oggi 10 novembre allegato, che presso il nostro istituto comprensivo si contano due classi isolate e due per cui è stato previsto lo screening. Anche per una classe della materna Sacro Cuore è stato previsto lo screening. L'anno scolastico scorso, 2020-2021, in previsione della riapertura delle scuole in emergenza Covid, il nostro comune ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione 28.000 euro utilizzati per interventi di messa in sicurezza anti-Covid degli ambienti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Pacinotti. Dalla nota del 13 agosto 2021 del Capo Dipartimento Stefano Versari risulta che anche per quest'anno scolastico il Ministero dell'Istruzione abbia stanziato per il rientro in sicurezza in emergenza Covid 200 milioni di euro per ampliamento e adeguamento delle aule didattiche. Considerato che il Comune di San Cesario per quest'anno scolastico non ha richiesto alcun finanziamento al Ministero dell'Istruzione per la messa in sicurezza anti-Covid degli ambienti della scuola, in quanto, come riferito testualmente al nostro gruppo in data 4/9/2021 dal responsabile dei lavori pubblici geometra Eugenio Abate, in questa fase i nostri edifici sono già in grado di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza e benessere, pertanto non abbiamo proposto nessuna candidatura. Le parole del geometra Eugenio Abate fanno intendere che presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti non dovrebbe esservi problemi di sicurezza legati alla diffusione del Covid. Possiamo formulare le seguenti domande. Quali sono, alla data di discussione della presente, le classi dell'Istituto Comprensivo Pacinotti che sono state isolate? Qual è il numero di alunni presenti in ogni singola classe? 2. Quali sono, alla data di discussione della presente, le classi dell'Istituto Comprensivo Pacinotti per cui è stato previsto lo screening? Qual è il numero di alunni presenti in ogni singola classe? 3. Per quali classi della scuola materna Sacro Cuore, alla data di discussione della presente, è stato previsto lo screening? Qual è il numero di alunni presenti nelle classi? Chi sono state classi isolate? E qual è il numero di alunni presenti nelle classi isolate? 4. Qual è il numero di bambini contagiati dal Covid nelle singole classi dell'Istituto Comprensivo Pacinotti e della scuola materna Sacro Cuore, alla data di discussione della presente? 5. Quanti dei bambini contagiati dal Covid presso la scuola materna Sacro Cuore presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti risultano abbiano manifestato sintomi gravi, esempio difficoltà respiratorie, fiato corto, disturbo del linguaggio, difficoltà di movimento, confusione, dolore al petto? 6. Quanti dei bambini contagiati dal Covid presso la scuola materna Sacro Cuore presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti risulta abbiano manifestato sintomi più lievi, esempio tosse, stanchezza, perdita del gusto e dell'olfatto, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, diarrea, occhi arrossati? 7. Quanti dei bambini contagiati dal Covid presso la scuola materna Sacro Cuore presso l'Istituto Comprensivo Pacinotti risulta siano rimasti senza alcun sintomo?
Grazie, procedo alla risposta. Allora, con riferimento alla interrogazione in oggetto, formulo le seguenti risposte. Punto 1. Le classi dell'Istituto Comprensivo Pacinotti, che secondo quanto previsto alle nuove norme, sono state poste in isolamento a seguito della refertazione di 3 o più casi di Covid-19, sono state ad oggi 2, entrambe delle scuole elementari Verdi. Gli studenti che frequentano le classi sono rispettivamente 23 e 20. Quesito 2. le classi dell'Istituto Comprensivo Pacinotti che, secondo quanto previsto dalle nuove norme, sono state soggette a screening a seguito della refertazione di un caso di Covid-19, sono state ad oggi 5, di cui 3 delle elementari Verdi e 2 delle medie Pacinotti. In 2 casi, l'esito del tampone di controllo previsto a seguito della segnalazione del primo caso ha evidenziato una seconda positività che ha reso necessario un secondo giro di screening. In entrambi i casi, il secondo referto non ha messo in mostra altri casi, per cui le lezioni sono riprese in presenza per tutti gli studenti non positivi. 3. Alla data odierna, alla scuola materna Sacro Cuore è stato previsto lo screening per una sola sezione, per un totale di 24 alunni sottoposti a controllo. L'esito dello screening non ha messo in mostra altri casi di Covid-19, per cui è ripresa per tutti i bambini non positivi la frequenza regolare. Nello stesso istituto non ci sono stati casi di classi in isolamento. 4. Come già anticipato, per le 5 classi sottoposte a screening, i casi rilevati sono stati 1 o al massimo 2 per classe. Nelle classi poste in isolamento sono state invece rilevate circa 25-30 positività tra le 2 classi. Si tratta comunque di dati non puntuali, in quanto, lo ricordo al Consiglio, il Dipartimento di Sanità Pubblica e AUSL da marzo 2021 non forniscono più al sindaco le generalità dei cittadini che risultano positivi, in quanto sostengono che questo sia un dato sensibile tale da non dover essere soggetto a divulgazione alcuna. Quesiti 5, 6 e 7, riallacciandomi a quanto precisato al punto precedente, se non posso sapere i nomi dei positivi, a maggior ragione non sono messo a conoscenza dei dati sullo stato di salute dei singoli cittadini contagiati, pertanto sono impossibilitato a rispondere a questi quesiti. Prego, consigliere.
Niente. Prendo atto delle risposte. Sono del tutto soddisfatto, ma sì, è chiaro che se non ti danno i dati non si può fare altro.
Punto all'ordine del giorno numero 10, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto linee internet e copertura wifi polo scolastico Verdi Pacinotti. Prego, consigliere.
Penso che diversi genitori di bambini frequentanti le elementari nell'istituto Giuseppe Verdi ci hanno segnalato presunti di servizi riguardo alle connessioni internet. Considerato che tali di servizi, che stando alle testimonianze dei genitori in diverse occasioni avrebbero pregiudicato lo svolgimento della didattica a distanza negli anni 2020-2021, tenuto conto che ci è stato riferito di una maestra che nei giorni scorsi, impossibilitata dallo svolgere le lezioni dalle aule della scuola, avrebbe rimandato le stesse al pomeriggio quando avrebbe potuto connettersi dal proprio domicilio, visto che in periodo di pandemia il ricorso alla DAD è uno strumento indispensabile per consentire la continuità degli studi, siamo a richiedere se alle elementari Verdi e alle medie Pacinotti la copertura Wi-Fi e la linea dati risultino adeguate al corretto svolgimento della didattica a distanza, se l'amministrazione sia al corrente di eventuali disservizi, in caso di risposta affermativa, in che modo ne sia venuta a conoscenza, che ci vengano illustrati nel dettaglio i disservizi patiti da alunni e insegnanti, specificando anche l'esatto arco temporale da cui insisterebbero, cosa pensa di fare l'amministrazione per risolvere tali problematiche? In caso di risposta negativa, cosa pensa di fare l'amministrazione?
Grazie, procedo alla risposta ai quesiti. Quesito numero 1. L'istituto comprensivo è coperto da una linea dati in fibra ottica del gestore Lepida che garantisce di norma una velocità di trasmissione assolutamente adeguata per le esigenze dell'istituto, anche per lo svolgimento della didattica a distanza. La copertura Wi-Fi delle aule è garantita da 4 router al piano terra e 4 al primo piano. Al netto di malfunzionamenti particolari, che possono interessare tutte le linee del pianeta, si tratta di una connessione performante, la stessa che serve le altre strutture pubbliche come Comune e Villa Boschetti. Quesito numero 2. L'amministrazione da marzo 2020 ad oggi non ha mai ricevuto alcuna segnalazione di disservizi sulla connessione dati all'istituto comprensivo, né alcuna difficoltà da parte delle famiglie per lo svolgimento della didattica a distanza. Ciò non esclude la potenziale presenza di disservizi, ma mi induce a ritenere che non ci sia una difficoltà sistemica. In caso contrario, infatti, è altamente probabile che l'amministrazione ne fosse messa a conoscenza. 3. L'amministrazione al momento non ritiene necessari interventi particolari. Come detto ai punti precedenti, non si sono manifestati disservizi tali da giustificare interventi di qualche tipo. Lo stesso disservizio menzionato nell'interrogazione, se dovesse essere tale, uso il condizionale d'obbligo dato che è stato smentito a mezzo stampa dalla dirigenza scolastica, parrebbe quindi essere riconducibile più a una situazione momentanea o al malfunzionamento del device utilizzato che a una reale inadeguatezza della connessione dati dell'istituto. Prego, consigliere.
No. Anch'io sono andato al condizionale, prendo atto della risposta e sono soddisfatto.
Grazie, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Io vi ringrazio degli interventi, della partecipazione e dell'attenzione. Vi do appuntamento a fine dicembre, avremo probabilmente un paio di consigli. Vi posso anticipare che stiamo ragionando, ma ve lo farò sapere con esattezza, su due date che potrebbero essere il 23 dicembre e il 30, però vi saprò dire in base alla proposizione degli atti. Lo scopriremo, a breve comunque verranno depositati gli allegati del bilancio di previsione e da lì partirà un po' tutto l'iter. Grazie a tutti e arrivederci a presto.
Buonanotte.
Buonasera.
Buonanotte.
Buonanotte.